con l'appello la parola al nostro segretario comunale, dottor Crescentini.
Grazie Presidente. Bossi Sergio presente, Mora Maria Beatrice presente, Poletti Lorena presente, Cerutti Massimo presente, Medina Massimo presente, Bertona Marco Emilio presente, Zanetta Massimo presente, Abate Loredana non la vedo, assente, la terza Luigi assente, Manca Mariano presente, Moia Vittorino Gino presente, Nonnis Roberto assente, Beccaria Annalisa presente, Bellone Nicoletta presente, Zanetta Valentina presente, Biondelli Sonia presente, Fagiano Roberto Cataldo presente.
Allora, ricordo a tutti che la seduta è registrata per mezzo di telecamere ed è diffusa per mezzo streaming. In questo momento sono le 18:09, diamo inizio al Consiglio Comunale. La parola per il primo punto all'ordine del giorno al nostro Sindaco Sergio Bossi con le sue comunicazioni. A lei la parola, Sindaco.
Grazie signor Presidente e buonasera a tutti. Io vorrei ricordare e fare le condoglianze a Annalisa Beccaria per la perdita di Antonio Cesti, che era il marito della mamma, a Roberto Faggiano perché ha perso la suocera, ha fatto il funerale oggi, De Paoli Rosanna, e al nostro vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta per la perdita dello zio ragioniere Giancarlo Ferrero. A tutti voi e alle vostre famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Procediamo al secondo punto all'ordine del giorno con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 e la parola al proponente, il vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta. A facoltà.
Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi di giunta, i consiglieri, il pubblico presente che ci segue, i giornalisti, buonasera a tutti, intanto la ringrazio per le condoglianze. Ci troviamo questa sera, come sempre, nel rispetto di quelle che sono le scadenze istituzionali dell'ente per quanto riguarda soprattutto le parti che compongono i nostri bilanci di previsione, il conto consuntivo. Appunto siamo a portare alla vostra approvazione il conto consuntivo del 2022. Ringrazio come sempre la Commissione 1, i componenti, i commissari che hanno condiviso alcune informazioni che poi renderò anche l'intero Consiglio Comunale nel corso della riunione che si è tenuta la settimana scorsa. E permette tanto sempre di ricordare che le documentazioni sono sì corpose, perché veramente essendo un conto consuntivo abbiamo tanti numeri, no? Se vogliamo così chiamarla, dover andare a vedere, ma ci sono anche la descrizione di quelli che erano gli obiettivi che il bilancio di previsione 22 aveva mandato ai nostri dirigenti, alla nostra struttura, e sono poi riportate all'interno del documento, ripeto, comunque sicuramente corposo, anche quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti o le motivazioni magari di alcuni spostamenti o spostamenti. Non entrerei nel merito sia della descrizione di ogni singolo obiettivo, perché veramente il documento è corposo e sono sicuro che avrete avuto modo di poterne prendere visione. E questo è il primo bilancio consuntivo di una nuova amministrazione, anche se in continuità, quella di Sergio Bossi, e quindi che arriva a cavallo di due amministrazioni con un'elezione, no? Che si è tenuta nella scorsa primavera. E quindi che parte con degli obiettivi stabiliti da l'amministrazione precedente, in cui erano presenti anche altri consiglieri, e anche le deleghe all'interno della Giunta, la sua composizione era differente, e poi una nuova amministrazione, una nuova Giunta, nuove deleghe, nuove competenze, e quindi un cambio, come avviene, un cambio di amministrazione, un cambio anche dei responsabili, degli amministratori che poi hanno preso in corsa gli obiettivi che dovevano essere raggiunti nel corso del 2022. Come ho fatto in Commissione Bilancio, credo che la parte che merita più attenzione e per la quale vorrei dare alcune informazioni al Consiglio Comunale è quello che poi è il risultato di amministrazione e come questo risultato di amministrazione è composto e le motivazioni per le quali si è arrivati a questo risultato, più che, come dicevo, magari entrare nel merito dei singoli obiettivi che sono comunque tantissimi, quindi un lavoro che nel caso, se volesse entrare poi nel suo merito, credo che tutti i colleghi e il sottoscritto siamo a vostra disposizione, no, per eventuali informazioni. Parliamo comunque di un consuntivo e non di qualcosa che è stato fatto o meno e non di un preventivo. L'avanzo di competenza del Comune si compone, come ben sapete, di due parti, l'avanzo di parte corrente e l'avanzo di parte capitale. L'avanzo di parte corrente è di 2.203.594 euro ed è composto da 1.807.000 euro da minori spese e 396.000 euro da maggiori entrate. Nelle minori spese abbiamo una riduzione del fondo crediti dubbia esigibilità di 978.000 euro dovuta a degli incassi che il Comune ha fatto e che nel corso del 2022 e che quindi ha potuto andare a diminuire quella quota appunto di crediti di dubbia esigibilità che poi si sono incassati e quindi questi soldi che avevamo mantenuto impegnati e da parte per eventuali problematiche vengono liberati e mandati in avanzo. Abbiamo poi minori spese nell'area tecnica per 164.000 euro circa, per i servizi alle persone di 131.000. Abbiamo avuto un trasferimento per ricari utenze di 100.000 euro che abbiamo deciso poi di vincolare appunto alle maggiori utenze che anche durante il 2023 caratterizzeranno l'ente nel suo complesso. Mandiamo a riserva, mandiamo in avanzo il fondo di riserva di 82.000 euro perché non è stato utilizzato e quindi è rimasto in disponibilità fino alla fine dell'anno in caso di emergenza, no? E quindi non avendolo poi utilizzato, la parte non utilizzata viene mandata in avanzo. Abbiamo minori spese di personale di 97.900 euro e risparmi sul fondo pluriennale vincolato per spese di personale, commissioni e concorsi di 54.000 euro. 47.000 euro minori spese per l'area finanziaria, 39.000 euro era un accantonamento per i rinnovi contrattuali, 34.000 euro in meno di spese di segreteria, 23.000 di spese di polizia locale, 23.000 spese in meno per quanto riguarda spese legali e altre spese comuni, assicurazioni, qualcosa dai fondi di sostegno alle giovani coppie che tutti gli anni noi proponiamo e che se poi non vengono richiesti o vengono richiesti in parte poi vengono rimandati in avanzo, ma poi l'anno dopo continuiamo comunque con questa politica. E maggiori entrate sono di circa, dicevo, 396.000 euro, quindi vuol dire che abbiamo avuto più incassi o per trasferimenti, come 48.000 euro per le elezioni, 15.500 euro per rimborso spesa del personale docente, 11.000 euro per trasporti funebri, 197.000 euro di maggiore IMU, 91.000 euro di accertamenti sul IMU-ETARI, quindi sul lavoro che viene fatto, scriviamo l'evasione / mancato pagamento delle imposte comunali, e 90.000 euro di un trasferimento che è arrivato in corso a fine anno da parte dello Stato. Queste somme, maggiori entrate e minori spese, sommano e portano quei 2.200.000 di avanzo di parte corrente. Abbiamo 1.335.600 euro di avanzo di parte in conto capitale. Sono 1.200.000 euro di economie di fondo pluriennale vincolato, perché sono i soldi con i quali abbiamo rifinanziato i progetti, i lavori che abbiamo in corso nel momento in cui ci sono stati finanziati dal PNRR. Nel senso che il Comune, nel momento in cui ha fatto un'opera, fa un'opera alla finanza, chiede il contributo, quando poi è arrivato il contributo, perché ce l'hanno assegnato, va a togliere quel finanziamento che aveva utilizzato, sempre credo di, anzi sicuramente gli avanzi dell'amministrazione degli anni precedenti, e lo rimanda in avanzo, quindi è 1.200.000 che torna in disponibilità, no, all'ente per altre opere pubbliche. Abbiamo minori spese per 347.000 euro e minori entrate per 225. Quindi l'avanzo di competenza totale, sommato la parte corrente e la parte capitale, di 3.539.199 euro. L'altro. Scusate che avevo... Sì, la compensazione. Sì, più o meno. Okay. Questo, scusate un secondo, questo è il
totale della cassa.
Ok, scusate. Il fondo cassa al 31/12/22 del Comune era di 10.856.000 euro. L'avanzo.
Fondo cassa, questo qua è
l'inizio. Scusate. Ho letto l'inizio, era il 1 gennaio 2022, era 10.856.000 e al 31 dicembre 2022 era di 14.489.000 euro. Il risultato di amministrazione, che si somma con l'avanzo di competenza, quindi i 3 milioni e 539 mila euro, di cui vi ho elencato prima come si è composto, più i fondi vincolati che dobbiamo mantenere da parte, quindi fondo crediti dubbia esigibilità, no? Ne abbiamo parlato prima. Abbiamo tolto da questo fondo 979.000 euro, ma il fondo è ancora di 3.739.000 euro. Abbiamo un fondo contenzioso di 488.000 euro, altri accantonamenti per 182.000 euro, un totale di parte accantonata di 4.409.000 euro, che non possiamo chiaramente utilizzare se non nel caso in cui dovessero verificarsi determinate condizioni. Per quanto riguarda altre parti vincolate, abbiamo vincoli derivanti da legge per 78.000 euro, vincoli derivanti da trasferimenti per 134.000, totale parte vincolata 212.000 euro. E questo è bene o male il risultato. Quindi il risultato complessivo delle voci e dei valori che vi ho detto prima corrisponde a 9.288.000 euro, che si somma di queste cifre più una parte che erano di quelle accantonate disponibili di circa 1.330.000 euro, che può essere riutilizzata per gli investimenti. Quindi totale dell'avanzo che l'amministrazione avrà a disposizione per investimenti, diciamo che poi vengono utilizzati, chiamiamo per investimenti ma è un po' improprio, comunque di circa 4.800.000 euro. Di questi 4.800.000 euro, nella delibera che poi seguirà l'approvazione del rendiconto, quindi con la variazione del bilancio, andremo ad applicare al nostro bilancio 2023 la parte di avanzo vincolata agli investimenti, quindi 1.330.000 euro, perché essendo appunto vincolata agli investimenti possiamo già utilizzarla a seguito dell'approvazione del rendiconto, mentre l'altra parte dell'avanzo, gli altri 3.530.000 euro, rimangono in disponibilità e l'amministrazione li potrà utilizzare solo dopo la verifica degli equilibri di bilancio, che come ricorderete deve essere fatta entro il 31 luglio di ogni anno. Quindi col Consiglio Comunale del 31 luglio si andranno a verificare che le condizioni di equilibrio del bilancio persistano e quindi che le previsioni di entrata e di uscita fotografate in quel preciso momento siano rispettate. Fatto questo, l'amministrazione potrà andare a applicare, non dico tutto, però insomma, questo 3.500.000 potrà essere ulteriormente applicato agli investimenti e solo agli investimenti o ed eventualmente alle spese una tantum, che però sono di difficile a volte definizione, perché c'è sempre un contenzioso poi andare a capire che cos'è una spesa una tantum rispetto a una spesa corrente o ricorrente. Quindi solitamente, ecco, questa è una riserva che il Comune tiene da parte, per obbligato, ma è anche corretto, perché nel caso che ci siano fossero degli scostamenti tali sul proprio bilancio, può andare ad applicare fino a 3.500.000 potrebbe essere applicato per consentire che il bilancio rimanga in equilibrio. Credo che questi siano le informazioni più importanti da rendere, ripeto, senza entrare nel merito di ogni singolo obiettivo, raggiungimento o quant'altro, perché fotografa la situazione dell'ente nei termini di disponibilità anche economiche che oggi ci troviamo a poter riutilizzare, come poi faremo nella prossima delibera, diciamo che dopo le previsioni che avevamo fatto lo scorso anno, quando vi ricordate abbiamo dovuto applicare l'ultima parte di avanzo, 1.700.000 euro che avevamo sul finire dello scorso anno, l'abbiamo applicato per estinguere l'ultima parte di mutuo Unicredit che era stato fatto sulle scuole Dante, era rimasto un avanzo pari a zero. E quindi in questo momento si è invece ricostituito, appunto grazie ai maggiori incassi, alle minori spese, grazie soprattutto alla parte di quasi 1.000.000 di euro di diminuzione del fondo crediti di disagibilità, e quindi dà la possibilità all'ente ancora di proseguire anche quest'anno nell'andare a finanziare le opere strategiche che sono previste nel DUP, ma non solo, perché poi con l'avanzo, come vedremo poi dopo, vengono finanziate anche le opere nel DUP, nel piano triennale delle opere pubbliche, ma comunque vengono finanziate tante manutenzioni dell'ente e senza dover accendere mutui. Abbiamo mutui che al 31/12/2022 sono arrivati a, come indebitamento siamo a 7.300.000 euro, con una previsione per il 2000, a questo punto quasi certa, per il 2023 di finire a circa 6.100.000. È una costanza che da anni, no, piace comunque ricordare, perché sono almeno 11 anni che il Comune non assume debiti per fare le opere pubbliche, ma trova finanziamenti e quant'altro, e quell'indebitamento che 11 anni fa era di 26.000.000 di euro, con un peso oggi non certamente sopportabile all'interno dei nostri conti, del nostro bilancio, per il rimborso del mutuo e per gli interessi, ecco, si è ridotto da 26 milioni a 6, 7 adesso, ma siamo a metà anno siamo quasi a 6 milioni e mezzo, perché avremo già quasi rimborsato le prime quote. Quindi sicuramente è un percorso che è stato importante e che deve continuare ad esserlo l'obiettivo, per quanto sia possibile, perché purtroppo alcuni mutui hanno scadenze ancora un po' troppo in là, no? Però ecco, l'obiettivo è quello di continuare anche nei prossimi anni a rimborsare, più o meno rimborsiamo 1.100.000 euro di parte il conto capitale, più gli interessi, interessi che oggi cominciano a farsi leggermente sentire perché insomma, stanno salendo la parte degli interessi variabili, ma ricordo che il titolo obbligazionario sul tempo, quando avevamo poi chiuso i contratti derivati, anche questi, che è stato un po' il crucio dei primi anni di mandato, ma siamo riusciti, no? Poi tutti insieme anche a liberarci, a far chiuderli in modo da non avere più quel peso di parte corrente, quindi di destinazione agli interessi piuttosto che ai servizi, perché quello era che stava avvenendo. Quindi è stata fatta questa operazione che ci ha permesso comunque di andare a toglierli, a mettere tante disponibilità in conto capitale che negli anni sono serviti, no? Per tanti lavori che sono stati programmati e che sono già finiti, ma che comunque erano importanti da poter fare. Quindi è sicuramente un indirizzo che dobbiamo continuare a perseguire. Nel momento in cui riusciremo a togliere e a finire, chiudere, no, anche il pagamento di questi ultimi 6-7 milioni di mutui, capite quante sono le risorse in più che il Comune si troverà a disposizione nel bilancio per potenziare ancora di più e meglio quelle che sono i servizi che vengono resi. Io ricordavo anche in Commissione Bilancio che oggi le nostre entrate dipendono, anche se sono aumentate, abbiamo visto un incremento dell'addizionale IRPEF, abbiamo visto un incremento dell'IMU, sono dati che poi ci vengono riconosciuti dallo Stato, noi no? Quindi non è che possiamo sapere esattamente per quale motivo questo avvenga, ma sono incertezze, e con le incertezze no, non possiamo certamente fare la programmazione, per cui si va sulla prudenza, e questa prudenza ogni anno caratterizza da sempre il nostro bilancio preventivo. Ad oggi ancora aspettiamo di sapere come sarà la composizione definitiva ufficiale del Fondo di Solidarietà Comunale. Poi il Fondo di Solidarietà, scusate, sembra che ci fanno solidarietà, ci restituiscono parte dei soldi che vengono trattenuti sui capannoni, mettiamola così, no? Perché il Fondo di Solidarietà parte da una serie di conteggi che fa sì che prima si trattengono un tot di risorse e poi ce ne restituiscono un po'. È stato modificato fortunatamente negli ultimi anni. Una volta noi avevamo un fondo di solidarietà negativo di circa 1 milione di euro, pagavamo oltre quello che veniva già pagato, perché ricordo che l'IMU al 76% dei capannoni della categoria D viene incassata direttamente dallo Stato, anzi incassano tutto, e poi dopo ci ridanno il 3%, no? O il 3 per mille. No, del 10, 6 per 1000 che si paga su queste categorie, quindi ci ristorano dei soldi, però Fondo di Solidarietà che dovrebbe forse, speriamo, aumentare un po', perché comunque, dicevo, noi stiamo vedendo tante richieste anche per i servizi comunali di adeguamento all'Istat, un Istat che a dicembre 2022 era del 9,8%, però noi le imposte non le adeguiamo all'Istat, quindi il problema è che i servizi che oggi andiamo a rendere incidono molto di più rispetto al nostro bilancio, per cui stiamo attendendo di sapere appunto, anche se i dati più o meno sono già stati ipotizzati, ma ripeto, finché non c'è l'assegnazione ufficiale da parte del Ministero al Comune di Borgomanero del Fondo di Solidarietà, noi abbiamo messo nel bilancio di previsione quello che è stata l'assegnazione dello scorso anno, e poi andremo a modificare il bilancio qualora ci siano risorse in più, anche perché abbiamo sicuramente necessità di far fronte a maggiori spese che sono state anche superiori sul 2022 rispetto ad esempio all'energia elettrica. Lo vedremo poi nella variazione del bilancio successivo, quando poi andremo a parlare anche dell'allocazione delle risorse. Rimango a disposizione dei consiglieri comunali insieme ai colleghi per entrare nel merito, se ritengono, di quelli che sono gli obiettivi e il raggiungimento degli stessi o per altre eventuali delucidazioni più tecniche. Come sempre ringrazio la dottoressa Battaini e tutto il suo staff in ambito finanziario, ma anche tutte le aree del comune che hanno collaborato alla composizione di questo risultato economico, di questo risultato, di questo bilancio. Quindi un ringraziamento a tutti. Come sempre, la dottoressa è disponibile per questioni magari più tecniche, qualora ce ne fosse la necessità. Grazie a tutti.
Grazie Vice Sindaco Zanetta, e dopo questa attenta e precisa presentazione dell'argomento, quindi del rendiconto finanziario 2022, dichiaro aperta la discussione. La parola alla consigliera Poletti, a facoltà.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, Giunta e colleghi consigliere. Io volevo un attimo collegarmi a quanto detto dal Vice Sindaco, dall'Assessore Zanetta. Allora, sicuramente parliamo di bilancio, parliamo di un argomento particolarmente complesso e la complessità è sempre quella dell'andare a matchare la prudenza da una parte di cui l'assessore bilancio ha parlato con poi, se vogliamo, la progettazione, la progettualità, la voglia di fare i progetti nel cassetto, i sogni nel cassetto. Lavoro decisamente importante. Volevo appunto agganciarmi a quanto già detto da lui per ringraziare il grande team che abbiamo a livello di uffici, dottoressa Battaini in primis e tutte i dipendenti dell'ufficio che lavorano per questo bilancio, perché decisamente c'è dietro un lavoro gigantesco, e ringrazio anche l'assessore al bilancio che ovviamente ci mette del suo a fare bene questo mestiere. Lo faccio come consigliere, lo faccio anche come presidente della commissione bilancio e ci tengo a dirlo. Grazie mille.
Grazie a lei, consigliere Poletti. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Faggiano Roberto, a facoltà.
Buonasera. Presidente, Sindaco, componenti della Giunta, Segretario Generale, colleghi consiglieri, chi ci ascolta. Intanto grazie Sindaco per la gentilezza del gesto iniziale, non era dovuto e non era scontato, così come ringrazio i colleghi che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza in un momento un po' difficile. La mia dichiarazione di voto è legata appunto a un aspetto tecnico, perché come diceva prima la collega Poletti, il rendiconto finanziario è un'operazione prettamente ragionieristica, non si va tanto su questa delibera non si va tanto ad andare a sviscerare quello che è la qualità delle scelte, ma è semplicemente la rendicontazione di quello che è stato fatto, pertanto non mettendo assolutamente in discussione il lavoro degli uffici e anzi apprezzando il lavoro degli uffici, anticipo, dichiaro il mio voto favorevole alla delibera. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Faggiano. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo dunque passare alla votazione per alzata di mano, quindi in forma palese. Chiedo, pertanto, di alzare la mano per chi si astiene sull'ordine del giorno numero 2, quindi rendiconto esercizio finanziario 2022. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quattordici favorevoli, un astenuto. Ora vi chiedo, per aiutare gli uffici nell'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti e conseguentemente avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle relative opere, chiedo a voi, per alzata di mano in forma palese, la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole? Grazie, signori consiglieri, all'unanimità viene votata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, tassa sui rifiuti, Tari, approvazione delle tariffe per l'anno 2023. La parola al proponente Ignazio Stefano Zanetta. A facoltà.
Grazie Presidente. Siamo a portare alla vostra esame la deliberazione, appunto, che è l'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2023. Come vi ricorderete, lo scorso anno, quindi però nel mese di aprile, perché non c'erano tutti i consiglieri presenti, abbiamo approvato il piano finanziario che quest'anno non riapproviamo perché è triennale, quadriennale, vale per dal 2022, 22, 23, 24 e 25, vale 4 anni, non perché l'abbiamo deciso come amministrazione, ma perché sono le nuove regole che ci dettano da ARERA in questo caso, no? E quindi piano finanziario la cui lavorazione è stata abbastanza complessa, che però prevede la non modificabilità in autonomia da parte dell'ente. Quindi cosa vuol dire? Che nel 2022 il piano finanziario quadriennale prevede già quelle che sono tutte le spese e le entrate, la copertura, per i prossimi 4 anni. A marzo del 2022 l'inflazione non era ai livelli di dicembre 2022 e quindi l'elaborazione del piano finanziario non poteva tener conto di un incremento dell'inflazione come poi è avvenuto e come sta avvenendo anche ancora oggi, anche se sembra che in qualche dato sia in discesa. Quindi noi la delibera che portiamo qui questa sera non fa altro che prendere il piano finanziario approvato nel 2022, secondo le previsioni stabilite da chi l'ha predisposto, quindi società di consulenza, il consorzio, Medio Novarese, il comune che poi ne prende a questo punto atto e va a formulare quelle che sono le tariffe per il 2023. Ora, le tariffe sul 2023 prevedono un adeguamento Istat che era previsto intorno all'1,7-1,8%. E quindi in questo momento nelle tariffe viene inserito quello che nel piano finanziario si prevedeva che sarebbe stato l'aumento Istat. Oggi però quindi questo oggi andiamo a portare, cioè il piano finanziario del 22, così come è previsto, prevede un aumento Istat e quindi nel riformulare le tariffe dell'anno 2023 teniamo conto di questo. Il problema è però che a dicembre 2022 o gennaio 2023 il valore Istat di inizio anno, quando poi si iniziano a fare tutti i conti e ragionamenti da parte del consorzio che mette poi fattura al comune rispetto ai servizi che poi rende il consorzio per il tramite della società partecipata del consorzio, prevede un aumento di quasi 10%, 9,8%. Quindi in questo momento ci troviamo con una possibile richiesta di circa 232.000 euro in più di spesa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e tutti gli accessori che ci sono, la pulizia e quant'altro, di 232.000 euro. Soldi che senza poter modificare il piano economico e finanziario del 2023. È un problema che sicuramente riguarda tutti i comuni italiani che sono soggetti a queste nuove regole. A febbraio ARERA ha escluso la possibilità di riaprire i PEF nel 2023 per tutti i comuni, non è data la facoltà, e però attendiamo poi di capire questo aumento, perché poi ricordo che c'è una norma che stabilisce che il costo della gestione dei rifiuti, no, è al 100% a carico dell'utenza, lo stabilisce la norma, non lo stabilisce il comune, no? E quindi rimaniamo nell'attesa di capire che cosa, speriamo, il governo o qualche indicazione da parte di ARERA stessa ci diranno su come i comuni potranno poi contabilizzare questi aumenti, perché la norma è abbastanza chiara. Cioè ARERA ti dice quello che tu oggi hai come aumento dei rifiuti nel 2023, in via straordinaria lo possiamo rivedere nel 2024. Cioè nel 2024 ti danno la facoltà di riaprire i PEF, che dovrebbero essere rivisti nel 2025. Però, perché devono essere recuperate le maggiori spese, devono essere recuperate. Qui però manca quella questione delle contabilità che noi abbiamo, cioè noi non possiamo iscrivere un maggiore costo se non abbiamo copertura. Come facciamo? Abbiamo una contabilità diversa magari da una società economica che potrebbe iscrivere debiti o crediti, no, da incassare magari anche sull'anno prossimo. Però non è un problema che riguarda solo noi, certo, noi in comune abbastanza medio piccolo, e 220.000 euro, capite, 232.000 euro sono comunque importanti. Qualcosina abbiamo cominciato a capire che possiamo recuperare in un modo piuttosto che in un altro, abbiamo fatto già degli incontri, attendiamo di farne ancora per quanto riguarda la gestione nostra rispetto al consorzio di cui siamo componenti, e però da qui ai prossimi mesi attendiamo poi di capire come queste 232.000 euro possano essere contabilizzate all'interno del nostro bilancio. Cosa che ti possono dire è coprile, punto. Utilizza 232.000 euro di parte corrente, sottraendole sicuramente a servizi e iniziative, e vai a coprire quelli che sono i maggiori oneri. Poi l'anno prossimo le puoi recuperare, aumenti le tariffe dell'ISTA di quest'anno e l'anno prossimo. Vi ho detto questo, che questa questione non incide oggi sulla tariffa, ma era corretto secondo me che i consiglieri sapessero che abbiamo questo problema. Certo, a nessuno sarebbe piaciuto venire qua a dire l'ISTAT è aumentata del 10%, i costi sono aumentati del 10%, aumentiamoci la tassa rifiuti del 10%, no? No. Però se il costo è quello, e purtroppo la norma giustamente prevede che il servizio debba essere interamente ricoperto dall'entrata, e cosa possiamo dire? L'avremmo comunque dovuto fare, così come stiamo pagando gli aumenti ISTAT su tutti i servizi del comune, di tutti gli appalti, i servizi, lo vediamo poi in sede di la successiva delibera, cioè quindi abbiamo gare nuove da affrontare per i servizi scolastici, ad esempio, che non possono non tenere in considerazione i nuovi costi, e quindi vuol dire trovare altre risorse per far la gara. Poi la speranza è quella che magari ci siano dei ribassi in partecipazione e che tengano in considerazione magari anche un ISTAT che oggi, guardavamo, no, si attestava al 7 e non più al 9. Il rischio è che noi oggi questi soldi nel nostro bilancio non ci sono, sappiamo che potremo averli perché, come vi dicevo prima, abbiamo prontezza di quello che sarà il saldo del fondo di solidarietà che ci arriverà a breve, credo settimana prossima, insomma dovrebbero ufficializzare quanto è già dato per scontato, sono circa 190.000 euro, quindi arrivano giusto a coprire eventualmente questo aumento. Ma noi cercheremo, intanto nei confronti con la società e con il consorzio, per capire come meglio far sì che queste risorse incidano il meno possibile sul bilancio nostro, ecco, perché onestamente i 190.000 euro del fondo avremmo preferito spenderli in servizi per la cittadinanza piuttosto che pagare l'aumento Istat dei rifiuti. Ripeto, è un problema che riguarda gli 8.000 comuni italiani, chi più chi meno, la dimensione sicuramente, cioè, la dimensione nel senso, i bilanci sono parametrati alle dimensioni degli enti, se per noi sono 200.000 euro, non so cosa può essere per un comune come Milano, no? Per dire, alla fine della fiera parliamo lì in quel caso di milioni, svariati milioni di euro. E quindi costantemente andremo a cercare, a monitorare, a capire come fare in modo che nel momento in cui arrivasse il fondo di solidarietà e lo si possa magari non destinare a quello. Quando verrà destinato al comune lo terremo, come dire, in stand by per il tempo necessario, perché purtroppo, come sempre, il nostro bilancio deve andare in pareggio e quindi se sarà definito che il comune deve anticipare e coprire questa maggiore spesa, vorrà dire che il maggiore beneficio sul fondo di solidarietà, che è legato a una modifica stabilita per fortuna per legge, dico per fortuna per noi comuni di Borgomanero, no? Che da quel famoso meno un milione, cioè più, meno un milione siamo passati a più 500 adesso, no? Dovremmo arrivare, insomma, diciamo che questo aumento del fondo di 200.000 euro che ci rendeva un attimino fiduciosi per andare a coprire gli altri aumenti sui servizi o comunque fare altro, vorrei dire che dovremmo utilizzarlo per coprire questo extracosto, ma terremo monitorato le possibilità che chi può darcele, speriamo ce le dia, e lo stesso con il consorzio, capire come incidere il meno possibile sui conti del comune di quest'anno, magari andando a rivedere qualche non dico servizio perché non lo dico, però qualche cosa si può magari andare a riequilibrare. Quindi ripeto, la tariffa sostanzialmente che vi porto all'approvazione è quella stabilita dal PEF in vigore e che prevede più o meno, era 1,8, no? Più o meno, ho perso gli occhiali, no? Più o meno un adeguamento tariffario dell'1,8% rispetto alle tariffe del 2022. Lascio a voi la parola, grazie.
Grazie a lei, Vice Sindaco, e dopo questa completa spiegazione dichiaro aperta la discussione. La parola alla consigliera Bellone, a facoltà.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, signor Sindaco, Giunta e colleghi consiglieri. Mi dispiace molto per i cittadini che non possono così essere gratificati dalla raccolta differenziata neanche questa volta, e quindi oltre a essere così un comune che credo che sia abbastanza virtuoso, non riescono comunque ad avere nessun tipo di diminuzione della tassa proprio per questo aumento Istat, che insomma non ha colpa nessuno, quindi però insomma comunque un dispiacere per i cittadini. Invece volevo solo avere una piccola delucidazione su questa cosa, visto che sulla Tari c'è scritto che i contribuenti sono tenuti a pagare la Tari, la prima rata in scadenza il 30 settembre 2023, la seconda rata in scadenza al 2 dicembre 2023, però sopra si dice che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e il 16 dicembre. Si ritiene opportuno determinare le scadenze Tari tenendo conto delle suddette date al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze. Però poi leggo sotto che, cioè, noi abbiamo già il 16 dicembre l'IMU e il 2 dicembre la Tari. Ho visto che alcuni comuni hanno posticipato, addirittura alcuni a gennaio la seconda rata, proprio per evitare che i cittadini o le imprese potessero avere un carico, perché comunque per le imprese e per i cittadini, cioè avere un al 16, un al 2, un al 16 è veramente pesante. Chiedevo, cioè, se era possibile una cosa del genere, oppure o perché è stato messo proprio il 2 dicembre, quando poi però sopra c'era scritto che non si voleva mettere nello stesso mese il pagamento delle aliquote. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bellone. Ci sono altri interventi? La parola alla consigliera Zanetta Valentina. A facoltà.
Buonasera, grazie. Sì, mi ricollego a quanto detto dalla mia collega prima rispetto al comune virtuoso. Borgomanero è uno dei primi comuni come dimensioni per la raccolta differenziata, quindi comune virtuoso, siamo sopra l'85% grazie al sacco conforme, quindi già si era discusso in consiglio altre volte appunto sull'impossibilità di dare una premialità alla cittadinanza. Però magari io chiederei un impegno per poter insomma avere un incontro con Medio Novarese, anche per capire come andare anche a comunicare questi dati e questi aumenti alla cittadinanza, capire quanto la società fa e se ci sono magari dei margini, oppure spiegare che comunque i costi sono, negli anni si sono alzati per il cambio di gestione, il fatto che comunque la discarica è a Ivrea, quindi la comunicazione credo sia importante per continuare ad avere una cittadinanza che partecipa così bene alla raccolta, perché poi se l'aumento è stabilito dall'alto, insomma c'è poco da fare, però io penso che una mediazione con i cittadini si possa dare e fare e motivarli comunque a continuare, nonostante purtroppo ecco il fatto che non si possano tenere più basse queste tassazioni. Grazie.
Grazie consigliera Zanetta. Ci sono altri interventi? Allora lasciamo. Allora diamo la parola al consigliere Faggiano e poi il vice sindaco risponderà. Grazie, a lei la parola, consigliere.
Grazie. Ne abbiamo parlato in commissione di quello che sto per dire e ovviamente anche l'assessore vice sindaco Ignazio Zanetta era preoccupato e l'ha anche espresso nella sua relazione. E arriverò al punto. Ora, il fatto che dei regolamenti bizantini che sono espressi da autorità che a volte sembrano avere più la conformazione di scatoloni, no? Come anche una volta il sindaco ha confermato che c'è questa percezione. No? E perché è chiaro che io ho espresso questo dubbio legittimo e legittimato anche, che non puoi, come fai in una situazione contabile di ribaltamento del costo andare ad applicare un aumento Istat quando quel costo lì ovviamente non subisce tutto l'aumento Istat? Perché faccio un esempio: tra i costi del consorzio piuttosto che ci sarà anche il costo del personale. A me non risulta che il costo del personale, io adesso non ho in mano il loro rendiconto, non ho il bilancio, ed è questo infatti che secondo me è giusto quello che chiedeva la collega prima. Facciamoli venire un po' più spesso questi soggetti, e il sindaco annuisce, lo dico a favore di telecamera, il sindaco annuisce perché so che lui è d'accordo su questa cosa, su questa operazione di trasparenza, perché noi in un anno ci troviamo almeno 3 o 4 volte in questo consesso a dover ratificare un qualcosa di cui non conosciamo a monte l'operazione, le scelte. E perché quando mi si dice cosa voti sulla Tari, a me viene da ridere, perché quando mi chiedono, ma tu voti negativo sulla Tari? No, non persone che sono all'interno di questo consiglio, no, esterni, no? Che mi dicono, tu sei in minoranza, voti contrario. E io gli dico, sì? Allora ti faccio un esempio. Ti dico, c'è un ente che mi dice che il costo è di 100 e ci sono 10 cittadini e mi dice che devo recuperare tutto il costo e mi dice 100 diviso 10 è 10. Ora, o io sono in grado di dire che è fasullo quel 100 iniziale o è sbagliato il conto del numero dei cittadini o altrimenti essendo un ribaltamento del costo puro io devo, cioè, voto a favore, non ho elementi per non votare a favore. E allora il punto è, facciamoli venire a spiegarci da dove arrivano questi costi. Perché ha ragione la collega prima a parlare dell'84%, 85-84% poi a seconda, della raccolta di Borgo Manero. Ed è un dato che, complimenti a tutti, a chi ha lavorato, a chi ha fatto le iniziative di sensibilizzazione, siamo arrivati dopo, ma poi ci siamo arrivati bene. Per cui tutto perfetto. C'è un piccolo problema, che a volte quando parlo con le persone percepisco che questo dato venga quasi considerato normale. Adesso faccio una battuta, una piccola digressione sportiva che mi fa sanguinare il cuore. È come quando abbiamo vinto da Juventini 9 scudetti di fila e sembrava una cosa normale vincere lo scudetto, poi invece Massimo non è così normale, no? E l'84% di raccolta differenziata, se noi lo paragoniamo al 64% della media Italia, vuol dire che è un risultato straordinario. E però ha ragione la collega a dire, attenzione, che i cittadini nel momento in cui fanno bene questa operazione e non si vedono premiati, e poi a un certo punto potrebbe esserci il principio per cui uno dice, ma cavolo, lo faccio fare tanto, poi pago lo stesso tanto. E allora chiudo. Primo, questo meccanismo di adeguamento Istat, che sappiamo che è stato un anno molto particolare, adesso ci riattesteremo intorno a un 3-4%, che è un'inflazione fisiologica ed è anche giusta da un punto di vista dei mercati. Però, comunque sia, non ha senso. E ancor più avrebbe senso riuscire ad arrivare in questo Consiglio a votare a favore una tariffa di cui conosciamo a monte l'elaborazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Faggiano. A questo punto la parola al nostro vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta per dare delucidazioni e risposte a quanto in questo momento ascoltato. Grazie. A lei la parola, vice sindaco.
Allora, consigliere Bellone e Zanetta, visto che più o meno hanno dato la stessa richiesta. Quindi nella delibera, voi leggete ancora quello che avevamo scritto già a suo tempo, quindi prima dell'anno scorso, in cui avevamo portato il pagamento della Tari al 15 settembre, al 15 novembre, ed era il motivo per il quale avevamo detto, visto che si paga l'IMU, no? In queste rate, visto che a dicembre c'è l'IMU, mettiamo la tariffa al 15. Poi però, come sempre, qualcun altro ci dice che non va bene, non va più bene, e che perché la tariffa sia varia, guarda che sono dei meccanismi, un po' diceva anche il consigliere Faggiano, a volte sono un po' assurdi. Per la validità delle tariffe del 2023 o 2022, uno dei pagamenti deve avvenire a dicembre. Fine, basta, questo. E quindi abbiamo dovuto spostarla dal 15 di novembre al 2 di dicembre. Poi per esigibilità e diciamo per normativa contabile degli enti locali non possiamo far pagamenti sull'anno successivo, non si può fare, quindi deve essere fatta a dicembre, e a dicembre il 2 era forse meglio che 15 o dopo il 16, e quindi era più o meno un periodo, forse era più vicino che potevamo trovare per fare in modo da Ripeto, noi era il 15 di novembre, eravamo messi appunto per slegarle rispetto a tanti altri che poi le trovi a giugno, poi no, si fanno un po' di confusione. Noi approviamo oggi le tariffe, siamo il 27 di aprile, usciremo quest'estate inviando a tutti, tra l'altro ricordo a tutti i consiglieri che abbiamo un bellissimo portale, Linkmate si chiama, Linkmate, lo trovate sul sito del comune, si entra con SPID e tutti i cittadini di Borgo Manero possono trovare tutta la loro situazione di IMU, nel caso che hanno immobili, compreso la prima casa, ma sono tutti segnati, e di Tari. Si può derogare direttamente con l'ufficio tributi, si possono scaricare gli F24 sia dell'IMU, però chiaramente l'IMU solo riguarda gli immobili del comune di Borgo Manero, se ce ne sono al di fuori del comune, e gli F24 della Tari, si può pagare anche la Tari con pago PA. È un servizio sicuramente che stiamo cercando un po' di promuovere, ne ho già parlato, cercheremo poi di farlo promuovere ancora di più. Comunque, se non avete già avuto modo di accedere, vi invito a provarlo a fare con le vostre condizioni di SPID, e se avete aperte delle posizioni, via anche lì. È un metodo poi di confronto diretto con gli uffici tramite mail, tramite chat, che rimane tutta registrata e che vi permette davvero di ottenere maggiori informazioni. Tornando quindi all'esigibilità, purtroppo non può andare l'anno successivo e, ripeto, il 2 dicembre era l'annualità che andava, era il giorno che ci sembrava essere più indicato. Rispetto alla questione dei costi che non si vedono, dei costi che non si vedono giustamente diminuire, condivido, anch'io faccio una raccolta differenziata puntuale, e sarebbe interessante vedere diminuire ogni tanto queste bollette. Tra l'altro, se poi andiamo appunto su Linkmate, ci sono tutte le bollette e tutte le tariffe che sono state applicate negli anni, quindi si possono anche vedere, no, gli aumenti, non gli aumenti o le diminuzioni. È anche vero che bisognerebbe riuscire magari a tradurre quell'84% ogni punto quanto costerebbe in più ai cittadini nel momento in cui lo perdessimo. Perché quell'1% in più dei rifiuti che dovesse andare in indistinto occuperebbe magari qualcosa in più dell'aumento dell'Istat. E quindi sì, bisognerebbe far capire che oggi probabilmente non abbiamo una riduzione delle imposte, è brutto dirlo, ma non abbiamo un aumento. Perché con i costi, giustamente, che sono aumentati anche sui trasporti e quant'altro, ripeto, potremmo farlo, perché poi abbiamo il valore assoluto del costo del trasporto e della raccolta dell'indistinto e proviamo a tradurlo in ogni punto percentuale e quanto graverebbe ogni punto perso sulle nostre imposte. Consigliere Faggiano, invece, per quanto riguarda l'aumento dell'Istat del personale, c'ha ragione, ma il conto globale dei rifiuti che paghiamo è di circa 3.150.000 euro e l'aumento previsto è del 7%, cuba non c'è la parte di personale, cuba la parte dei servizi, quindi quel 9,8%, se no sarebbe di 320.000 euro, quindi rispetto poi a un dialogo e un confronto con il consorzio, condivido, come credo tutti, perché potrebbe essere utile capire i margini di manovra, i costi e le difficoltà che magari si incontrano o anche sviluppi favorevoli a cui potremmo andare incontro magari con l'aumento di determinate quote dei rifiuti o alcune soluzioni che sicuramente, no, sono già nei pensieri anche dell'amministrazione in questo ambito. Spero di aver risposto a tutti.
Grazie Vice Sindaco, ha chiesto la parola il nostro Sindaco Sergio Bossi, a facoltà.
Grazie Presidente, sì, io volevo ringraziare chiaramente l'assessore, l'assessorato, il Sabattaini, le commissioni. È una cosa che io ho nel cuore, il fatto di far venire, questa volta sarà il Medio Novarese, poi potrebbe essere il CIE delle Farmacie piuttosto che altro, a relazionarsi. Non so se è il caso di farlo in Consiglio Comunale o in commissione, ma questo deve avvenire, perché anch'io sono un po', tra virgolette, amareggiato del fatto che non si possa abbassare la tassa rifiuti ai nostri cittadini che hanno comunque compiuto, non tutti, e lo voglio sottolineare, non tutti, ma se abbiamo raggiunto questo bellissimo risultato è perché lo sforzo fatto dai nostri cittadini è stato un grande sforzo, è ancora un grande sforzo. Devo dire che, come diceva prima il Vice Sindaco, se non fossimo arrivati a questo risultato dell'85,5 di raccolta differenziata, capite che probabilmente la tassa rifiuti sarebbe decisamente più alta. Io facevo un conto l'altro giorno su una tassa, una famiglia che paga 300 euro, adesso per fare chiarezza, no? 300 euro di tassa rifiuti, l'aumento dell'1,8 vuol dire che da 300 si passa a 305,40. È un aumento, è un segnale negativo, sono d'accordo, ma quello che io voglio far passare questa sera e vorrei che venisse così percepito dai nostri cittadini, è vero che c'è questo piccolo aumento dovuto, ahimè, ai costi legati probabilmente al carburante, tutte queste cose, no? È aumentato tutto, andiamo a fare spesa e entri che stai bene, esci che sei povero, cioè, questo è il risultato. Però al di là di questo io credo che il grazie che va ai nostri cittadini che fanno la raccolta differenziata, e cercheremo di bacchettare quelli che non la fanno, che fanno ancora i furbetti, ma li stiamo pizzicando anche grazie alla collaborazione con il Medio Novarese e i nostri vigili, quindi stiamo cercando di andare a pizzicare coloro che non fanno la raccolta differenziata oppure magari abbandonano i sacchi dell'immondizia ai bordi delle strade e quant'altro. Tanti non sono neanche di Borgomanero, perché ogni tanto qualche sanzione viene fatta, anzi più che ogni tanto viene fatte diverse sanzioni durante l'anno. Però quello che deve passare è veramente che grazie al loro sacrificio hanno avuto veramente un minimo aumento che poteva essere decisamente più gravoso oggi, in questo momento particolarmente difficile per le nostre famiglie. Io volevo aggiungere un'altra cosa, ma adesso ho parlato e mi sono dimenticato, quindi non so. Volevo aggiungere qualcos'altro. Ah, volevo anche sottolineare il fatto che questo risultato dell'85% che è arrivato, diciamo, grazie a Dio e grazie alla collaborazione dei cittadini, siamo partiti in ritardo, ma perché, l'ho spiegato in questa sede più di una volta, no? E l'obiettivo era partire e partire col piede giusto. Ci siamo arrivati bene, il problema è che l'indistinto che oggi viene conferito nel termovalorizzatore di A2A a Cavaglià, prima portavamo in discarica l'indistinto qui a Gemme. Capite che da Gemme portarlo a Cavaglià, lascia immaginare voi, un mezzo pesante oggi quanto fa con un litro, ma non farà più di 3-4 chilometri con un litro. Quindi immaginiamoci, no? Oltre a inquinamento e tutto, non voglio fermarmi, però non sono, attenzione, lo voglio sottolineare, io non sono favorevole alla discarica, perché da quando ci ho camminato sopra, non so se ci tornerò ancora, è veramente una sensazione terribile. Io sono uno di quelli che chiedo alla Regione, chiedo allo Stato, facciamo un termovalorizzatore, facciamo qualcosa. Oggi i rifiuti dove li portiamo oggi? E Roberto so che guarda e mi dice, però facciamo qualcosa, non possiamo non fare niente. Io so che mi guardate così, però ragazzi, l'alternativa è, non possiamo avere questi buchi, io li chiamo così, questi buchi, con dentro migliaia e migliaia tonnellate di rifiuti, dove oltretutto non sono rifiuti secchi, sono rifiuti che producono percolato. Il percolato lo andiamo ad aspirare e ne portiamo via solo dalla discarica di Gemme 35.000 litri, mi fermo perché non so più se al giorno o a settimana, ma sono una montagna. Li portiamo dove? All'impianto di depurazione di, che ha vinto mi sembra la gara, a Serravalle Sesia, a Vintebio, Serravalle, quella zona lì. Io per anni ho abitato vicino a un depuratore. Ed è terribile, perché un depuratore può depurare, ma i miracoli non li fa. Okay? Quindi abbiamo la zona inquinata di Gemme perché c'è la discarica. E mi fermo. Prendiamo e aspiriamo il percolato, lo portiamo in depurazione e inquiniamo il Sesia. Non lo so, facciamoci dei ragionamenti. Io ripeto, non ho la bacchetta magica e non sono neanche in grado di valutare con attenzione quale possa essere la scelta migliore. Di sicuro la discarica non è la scelta migliore e questo è sotto gli occhi di tutti. Io, non so, quando passo a Brescia vedo questo termovalorizzatore e non lo vedo così negativo, adesso obiettivamente. Però, ripeto, non è una scelta che tocca al sindaco di Borgomanero, sicuramente è un incarico che dovrà prendersi in mano la Regione, però, perdonatemi, non possiamo prendere e portare i nostri rifiuti in capo al mondo perché A, i costi vanno alle stelle, B, inquiniamo, perché questo è un dato di fatto, perché inquiniamo, un camion inquina un casino, e quindi, non so, facciamo delle considerazioni. Però, ripeto, e mi rivolgo ai cittadini di Borgomanero, grazie per l'impegno sulla raccolta differenziata.
Grazie, signor sindaco. Ci sono altri interventi o passiamo alle dichiarazioni di voto? Dichiarazioni? Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, per cui per alzata di mano, quindi in forma palese, andiamo ad esprimere la nostra votazione. Chi si astiene? Chi è contrario? E chi è favorevole? All'unanimità dei presenti, in questo caso vi chiedo cortesemente la stessa, diciamo, la votazione per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità, per consentire l'elaborazione, la stampa e l'invio degli avvisi legati alla Tari 2023, soprattutto in tempi utili per rispettare le scadenze fissate nel pagamento. Quindi, sempre per alzata di mano, chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. All'unanimità, grazie signori consiglieri. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, variazione al documento unico di programmazione 2023-2025 e variazione al bilancio di previsione 23-25. La parola al proponente vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta. A lei la parola.
Grazie Presidente. Come vi dicevo, vi ho anticipato prima nell'esposizione del conto consuntivo, sarebbe poi seguita una variazione al DUP, al bilancio di previsione 2023, che è duplice. Da una parte andiamo a variare le spese in conto capitale e dall'altra facciamo anche degli aggiustamenti per quanto riguarda le spese correnti. Questione delle variazioni di bilancio che già in sede di approvazione del consuntivo a fine dicembre ho detto che, come anche negli anni precedenti, volendo noi rispettare chiaramente le scadenze che si sono date anche per i benefici che comunque, anzi, o per diciamo, le penalità che potremmo subire nel caso non lo facessimo, ecco, poi nel caso, durante l'anno faremo più variazioni al bilancio qualora le stesse fossero utili. Certo che se le risorse oggi ti danno una risorsa perché lo Stato ti fa un trasferimento in più per poterlo utilizzare, variazione bilancio, perché magari partecipi ai debiti e prendi dei finanziamenti. Comunque questa variazione va ad applicare, come vi ho detto prima, 2.300.000 euro. Allora, va a applicare 2.300.000 euro in toto sulla parte in conto capitale, di cui 1.300.000 euro sono l'avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti che abbiamo visto prima nell'esposizione del bilancio consuntivo, e circa 1.035.000 euro sono i fondi che avevamo a disposizione sui contributi di Regione Piemonte per quanto riguarda i lavori di costruzione del nuovo ponte sulla Gogna e il tratto di viabilità connesso. Quindi l'applicazione dell'avanzo, noi andiamo a prendere quei fondi, li mettiamo questa variazione nelle disponibilità dei capitoli, in questo caso per 1.035.000 euro in più rispetto ai lavori di esecuzione del ponte. E l'altro 1.300.000 invece è l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in conto capitale, dicevo prima. Vi leggo le cifre un po' più sicuramente significative, perché nell'applicazione dell'avanzo poi si vanno ad integrare anche voci di capitoli di 1.300 euro, no? Per quanto riguarda le spese in conto capitale. Il grosso, a parte il ponte che utilizza fondi non dell'avanzo ma della regione, sono gli adeguamenti contrattuali, gli adeguamenti dei progetti, gli adeguamenti dei prezzi dei progetti e dei lavori che abbiamo in corso, adeguamento che dobbiamo sostenere anche su opere di fondi PNRR, e sì, c'è dentro qua, no? E quindi dobbiamo fare degli adeguamenti, così come richiesti, quindi per l'informatizzazione degli uffici sono 2.000 euro, vabbè, leggo le cifre un po' più consistenti. Andiamo ad applicare anche i 280, no, sono, sì, me ne avevamo già parlato, sono i 280.000 euro di fondi PNRR sulla digitalizzazione, un'esperienza di cittadini nei servizi pubblici. Anche questi sono. Ok, in conto capitale. Poi abbiamo altri due finanziamenti da PNRR in parte corrente, lo vediamo dopo. Quindi di adeguamento prezzi, siamo qui, dov'è che sono? Vabbè, vi leggo tutto. Manutenzione straordinaria a Palazzo Comunale sono 23.000 euro, incarichi professionali 15. Manutenzione straordinaria impianti sportivi 18, ok, primo cupo adeguamento prezzi ciclabile, prima lotto di via Novara 36.000 euro, secondo lotto di via Novara 31.000 euro, riqualificazione di via Piave 10.000 euro, dovremmo partire, abbiamo avuto da poco il parere favorevole dopo mesi e mesi di RFI, quindi poi partiremo anche con la gara per sistemare via Piave, il tratto di quel BAM. Come si chiama? New Jersey, che sono lì presenti dal 1997, che verrà fatto un marciapiede rialzato, insomma si metterà un po' in sicurezza anche il tratto di viabilità, manutenzione strade 115.000 euro, piano opere pubbliche, manutenzione straordinaria strade comunali 150, illuminazione pubblica 42, sempre potenziamento illuminazione pubblica 73, manutenzione straordinaria aree verdi 17.5. Abbiamo parco resistenza secondo lotto per 20.000, sempre parco resistenza per altri 40.000 euro, terzo lotto, acquisto arredo urbano e giochi per parchi 9.008, poi adeguamento normativo a scuola primaria di Vergano 150.000 euro, mezzi di inclusione nell'ambito sportivo, un bando, quindi c'è l'entrata dei 55, cioè questa è l'applicazione dell'uscita, dei 55.000 euro, completamento di Viale Kennedy, primo lotto 48.000 euro in adeguamento prezzi, 83.000 euro, sempre il secondo lotto dell'intervento di Viale, di prolungamento di Via Pennaglia, di 83.000 euro. Questo tutto insomma più o meno intorno ai 2.300.000 euro, come vi dicevo. La parte corrente va invece ad applicare, a fare delle variazioni, quindi sulla possibilità di, stante le stime che abbiamo potuto anche rivedere in alcuni casi sulle entrate o su delle certezze, anche sull'IMU rispetto all'addizionale IRPEF o contributi specifici, va a occuparsi di, andiamo a finanziare o più che altro a finanziare, tante volte andiamo a rimettere, no, a integrare dei capitoli di spesa che partono sempre un po' in sofferenza, poi dopo trovano ci diamo l'entrata, perché sono le uscite lì, le entrate, non mette le entrate, non solo le spese. Quindi abbiamo rifinanziato, come dicevo, voci importanti, servizi extrascolastici 75.000 euro, refezione scolastica 55.000, trasporto scolastico 10.000, vestiario dei vigili vabbè, 5.000, acquisto beni per parcometri 5.000, intervento specifico della forza dei rifiuti in area urbana 4.000, incarichi tecnici 4.000, altri contributi istituzioni sociali 30.000 euro, contributi economici alle famiglie tramite CIS 30.000 euro, contributi vari nel settore commercio 15, abbiamo la trasferimenti per i servizi ausiliari dell'istruzione 15.000, acquisti e servizi per progetti in moto 12.000, trasferimenti per manifestazioni turistiche 52, contributi per politiche giovanili 4.000, e, vabbè, contributi no, questi li ho letti tutti. Ecco, diciamo che tutto, questi sono invece i rifinanziamenti che andiamo a rimettere, no, sulla parte corrente. Quindi nel mese di aprile noi oggi abbiamo coperto con questa variazione alcune necessità, perché erano partite, no, sicuramente meno consistenti durante il bilancio di previsione, necessità soprattutto per quanto riguarda le gare dei servizi scolastici, no, nel suo complesso, come abbiamo anticipato prima, e poi vabbè, abbiamo rimesso anche delle disponibilità, perché è ora di programmare anche quelle che saranno le attività e gli eventi che dovranno essere programmati per l'estate borgo-venerese, per la festa dell'uva, piuttosto che ci fermiamo, non arriviamo ancora oltre. Come vi dicevo, ci sarà poi sicuramente un'altra variazione al bilancio con applicazione o meno delle entrate, che riguarderà sicuramente i soldi del fondo di solidarietà, che riguarderà il contributo che ci è stato assegnato per il caro energia di quest'anno, con il quale, no, di circa, non erro, sono meno l'anno scorso, 80.000 euro dovrebbero arrivarci, sono assegnati, non ancora in visione, cioè non abbiamo ancora sul sito del Ministero, no, il trasferimento effettuato. E quindi avremo poi altre entrate, no, che andranno a supportare il nostro bilancio, liberando risorse, se servono, come ad esempio gli 80.000 euro che ci verranno dati per la spesa energetica, potrebbero, sempre che non dobbiamo andare a coprire qualche altra sopravvenienza, ok, effettivamente lo dicevo prima, abbiamo un conguaglio sull'Enel dell'anno scorso di 83.000 euro, quindi con il contributo solenale di quest'anno siamo diciamo coperti per coprire questa maggiore spesa. Sul conguaglio è dovuto anche al passaggio da un servizio luce a un altro, sempre tramite Consip, quindi diciamo che ad oggi comunque con questa è una variazione fattibile e possibile, che va a finanziare sicuramente quelle che sono le richieste, la maggior parte delle richieste che sono arrivate. Come sempre monitoreremo entrate e spese, e quando ci sarà la possibilità effettueremo eventuali modifiche al bilancio per permettere magari di andare a rifinanziare quei capitoli che sapremo potrebbero andare in sofferenza. E poi monitoraggio che dovrà essere fatto anche sul consumo energetico. Siamo al mese di aprile, aspettiamo che si chiuda, no, la parte iniziale dell'anno, per andare a vedere quanto siamo in linea o meno con le spese dell'anno scorso. Grazie, vedo che mi guardano.
Grazie a lei, Vice Sindaco. Ormai ci siamo un po' persi. Dichiariamo... No, aspetta, dobbiamo ancora. Dichiariamo aperta la discussione. Tu non volevi entrare su questo. La parola alla consigliera Biondelli.
Qui mi incitano. Buonasera a tutti. Intanto, apprezzo sempre tantissimo il lavoro dei nostri uffici. Io volevo anticipare la mia dichiarazione di voto e mi spiace che sia sfavorevole, ma semplicemente perché...
Anticipi.
Sì, l'anticipo perché volevo dare appunto spazio per, insomma, per rispondermi, giustamente. Semplicemente perché i documenti ovviamente sono tanti, dire che ho letto parola per parola non è vero, però comunque mi sembra che ci sia sempre un po' troppo poco sul sociale, e soprattutto per quel che riguarda i giovani in particolare. Solo questo. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Biondelli. Ci sono interventi? La parola alla consigliera Zanetta Valentina, prego.
Sì, i documenti sono ricchissimi, per cui ho avuto difficoltà con le tabelle numeriche, passo ai contenuti, quelli espressi nella programma, negli obiettivi operativi. Avevo bisogno di capire due cose. Per quanto riguarda il verde pubblico, trovo la pagina. Siamo all'obiettivo, allora, il 9.001, quindi tutela del territorio e dell'ambiente, l'attenzione appunto alle aree verdi attrezzate. Io volevo, perché non ho capito quanto viene stanziato rispetto per esempio alla compensazione verde che viene deliberata nei progetti poi approvati in giunta, e capire per esempio qua nello stato di attuazione non ho trovato la piantumazione del verde rispetto ai bambini nati in Borgo Manero, che ci si era presi l'impegno, per cui non ho trovato né come attuazione ma neanche come intento, quindi come obiettivo operativo.
Consigliera, chiedo scusa solo perché non riusciamo a trovare la parte che lei sta parlando del rendiconto, cioè del punto precedente, di due punti precedenti, oppure di questo punto, l'ordine del giorno, variazione a documento unico, DUP, 23-25, variazione di bilancio di previsione 23-25.
Penso che sia questo, un attimo.
Prego.
Leggo il titolo, sì. Pagina 46. Era, sì, il documento che ho aperto è la relazione al rendiconto.
Ok. Era il punto 2. Allora, il rendiconto era l'ordine del giorno numero 2, mentre adesso al punto 4 parliamo della variazione al documento unico di programmazione DUP e variazione di bilancio di previsione.
Allora ho sbagliato ad aprire, un attimo.
Ok, grazie.
Mi ritrovo tra i documenti.
A dopo, grazie. Ci sono interventi da parte di altri consiglieri? La parola al consigliere Roberto Faggiano. A facoltà.
Grazie. Tre cose. Parto però da quella che voglio argomentare un po' di più, ed è lo stanziamento che c'è, tra l'altro triennale, perciò 69.000 euro il primo anno, 236.000 euro il secondo e 138.000 euro il terzo, per l'asilo nido. Mi piacerebbe capire a cosa si riferisce nel dettaglio, magari, nel dettaglio comunque sia, che venisse un po' esplicitato, perché con l'occasione voglio raccontare di una visita che ho fatto con la dottoressa Rosa Spina, la responsabile Piera Gallina all'asilo nido, e ho constatato che non è un fiore all'occhiello, è una gemma, e come tale va preservata, valorizzata, e pertanto trovare dei fondi mi ha fatto veramente piacere. Adesso voglio capire cosa sono, se diventa un qualcosa di strutturale, se diventa un qualcosa, però molto 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 bene da questo punto di vista, perché servizi come l'asilo nido danno veramente, ritornano quello che è la sensibilità verso le generazioni future. E ha ragione la collega Biondelli, bisognerebbe poi metterli anche in età un po' più avanzata, ci arriveremo probabilmente, però intanto io sono contento
di questi fondi all'asilo nido, anche perché l'asilo nido è quella, chi di noi è genitore lo sa cosa costa, sa la funzione sociale che ha, sa proprio quanto sia importante che ci si possa accedere. Io qualche anno fa dovevo andare a trovare il sindaco che li ha resi gratuiti, totalmente gratuiti in Italia, c'è un comune, San Lazzaro di Savana. Poi per vicissitudini politiche non ci siamo più incontrati, però sarebbe stato interessante andare a trovarla. E questo molto bene, perciò se mi raccontate in cosa consiste quella. E altre due cose invece che anche lì fanno parte un pochettino del mio retaggio, del mio impegno anche in questa veste istituzionale, che è perciò il tema dello sport. E ci sono, vedo, 400.000 euro per il palazzetto dello sport nel 2024 e 720.000 euro per l'impianto sportivo di Santa Croce, quello già nel primo anno. Ecco, vorrei capire un attimino che cosa si ha in mente di fare, perché sono un po' di soldini e niente, se riuscite così a definire questi stanziamenti, dove vogliono arrivare. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Faggiano. Allora, la parola immediatamente al vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta.
Allora, questa è una variazione al bilancio, quindi noi andiamo a finanziare quelle che sono le richieste che dai nostri uffici ci vengono fatte per gestire il comune di Borgomanero. E quindi dico alla consigliera Biondelli, cioè queste sono risorse che sono necessarie e utili per il funzionamento dei servizi, quindi poi ognuno è libero di interpretare, di esprimere il suo voto come crede, e per garantirne il funzionamento. Quindi lei vede poco sociale, credo che di sociale il Comune di Borgomanero oggi vada a spendere quasi 8, 3, 12, 1 milione e mezzo, 1 milione e 3, 1 milione e 4, quando sulla cultura e tutto il comparto messo assieme forse arriviamo a 150.000 euro. Cioè oggi il grosso della spesa corrente del Comune di Borgomanero, perché di spesa corrente si tratta, quindi di quella difficoltà poi dopo quando ci arrivano gli aumenti Istat sui rifiuti da andare a coprire, viene spesa per il sociale. Quindi credo che per il sociale il Comune di Borgomanero faccia davvero tanto, rispetto magari ad altri comparti. Dicevamo, guardo i due colleghi qua, che può essere la cultura, il turismo, le manifestazioni, il commercio, quelle che servono e che tanto vogliamo portare avanti e per la quale cerchiamo sempre anche contributi, bandi e via. Forse il 10% su quello di cui stavamo parlando. E all'interno abbiamo anche quelle spese e quei soldi destinati ai giovani, perché comunque le attività, le manifestazioni e quant'altro, e ben venga. Certo che in un bilancio bisogna fare delle scelte. Se voglio spendere 1.300.000 sul sociale, e ne ho 1.400.000, no? O riduco le spese sociali per aumentare le altre spese, oppure faccio diversamente, cerco magari i soldi in un'altra parte. Questo per dire che il Comune, credo che sul sociale ha sempre fatto tanto e continuerà a farlo, quindi non è solo una tradizione nostra. Certo i costi cambiano, perché se poi i servizi, ma anche di più, adesso ho detto 1.300.000, 1.400.000, ma saremo su. No, ma perché non ho considerato tutte le spese che abbiamo nel momento in cui andiamo a sostenere anche i servizi scolastici o quant'altro di sostegno, quindi saremo su 1.500.000, ripeto, stando sempre ai 100.000 euro, 1.500.000, 1.600.000, guarda, li prendiamo tutti, cogliamo l'occasione, sommeremo tutto ciò che può essere riferito come spesa sociale e vedremo, no, come poi neanche un 10% può essere destinato ad altre iniziative, perché logicamente diamo la priorità al sociale, quindi bisognerebbe, credo, esserne quantomeno orgogliosi. Rispetto all'asilo nido, che è sicuramente un servizio di eccellenza, poi non entriamo nel merito di dire sentiamo sempre di potenziare i nidi, e allora perché lo Stato non si assume i dipendenti, no? Come fa per le scuole primarie, dando la possibilità ai comuni di renderli gratuiti come fa per le scuole primarie e d'infanzia, perché non lo fanno, e quindi l'asilo nido del comune, che è un'eccellenza, costa di quella spesa sociale 500.000 euro all'anno alla comunità, per il numero di bambini che sappiamo esserci dentro. Con i colleghi stiamo cercando di migliorare il servizio migliorare il servizio anche con una riorganizzazione dello stesso, seguendo quelle che sono state le previsioni e le discussioni anche insieme alla dottoressa Resvaspina e tutto il suo comparto, per cercare di capire come poter riportare anche i numeri, no, di capienza che abbiamo, magari cercando anche di avere minori spese o spese diverse. Qui si tratterà anche di fare delle gare su determinati servizi che, come sempre, essendo gare, un po' come sui servizi sociali, devono partire con una previsione di spesa che si presa e si spera poi possa in sede di aggiudicazione andare a valori minori e recuperare risorse che potremmo spostare sempre in quell'ambito o altrove diversamente. Quindi queste sono un po' le risposte, consigliere. Sul triennale delle opere pubbliche non so se l'abbiamo modificato, non mi sembra, però c'è la collega che può rispondere e basta, se ci sono altre indicazioni sono qua, a vostra disposizione, grazie.
Grazie Vice Sindaco, la parola all'assessore Ceruti Franco, a facoltà.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Volevo ringraziare il consigliere Fagiano per aver colto questo impegno dell'amministrazione che stiamo portando avanti con grande difficoltà, devo dire, perché intervenire con importi così importanti su questo settore, che sono servizi che riguardano soprattutto le famiglie, i ragazzi neonati e tutto, i ragazzi e cose, diventa una cosa estremamente importante per la nostra comunità, ecco. E quindi questo è un lavoro però che non è sembra sviluppato esclusivamente in questa variazione di bilancio, invece è un lavoro che sul quale i nostri uffici lavorano da mesi, proprio per trovare la modalità migliore e più consona al fine di arrivare con la capienza massima di 50 ragazzi nel nostro nido, ecco. E quindi c'è un lavoro legato sia ai servizi, quindi a chi fornisce il servizio di assistenza, sia anche per la gestione dei materiali, degli acquisti, delle commesse e tutto. Quindi ecco, volevo ringraziare. Partirà, da una volta che abbiamo provato questa variazione di bilancio, da settembre, quindi non entrerà subito in essere da questo momento, ma da settembre, perché occorreranno predisporre dei bandi e poi attivare tutti questi impegni. Ecco. Grazie.
Grazie a lei, Assessore Ceruti. La parola all'Assessore Elisa Zanetta. A lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, solo due appunti rispetto a quanto è emerso nella discussione fatta emergere dal consigliere Fagiano. Allora, quegli due interventi, in particolare l'intervento sul Cadorna e l'intervento su Santa Croce, erano già presenti nel precedente piano delle opere pubbliche. In particolare per Santa Croce noi abbiamo già una progettazione che stiamo reiterando nella richiesta di finanziamenti, quindi abbiamo partecipato già 3 volte al bando Sport e Periferie, che è un bando del Ministero, e purtroppo non ci è stato concesso il finanziamento. Abbiamo provato anche sul PNRR, è un impianto che necessita di grandi interventi, infatti la cifra è rilevante, grandi interventi sia per la struttura attuale, gli spogliatoi, che sono evidenti a tutti nella condizione in cui si trovano, sono dei container e così sono sempre rimasti, ma anche nelle funzioni. Il progetto, poi ovviamente visionabile per chi è interessato, il progetto prevede anche un incremento di attività, quindi di diversificazione delle possibili attività sportive, non solo il calcio. Per quanto riguarda il Cadorna, invece, a parte quelli che sono all'interno del triennale, che prevedevano prevalentemente un intervento sulla struttura esistente, abbiamo ottenuto un finanziamento a valere sul PNRR sulla progettazione su cui stiamo lavorando. Questa mattina abbiamo avuto proprio un incontro anche con i progettisti per l'ampliamento del Cadorna. Quindi oggi non lo vedete ancora nel triennale perché siamo in fase di elaborazione della progettazione. Ampliamento del Cadorna che permetterebbe di individuare nuovi spazi a servizio di quella struttura che è ovviamente centralissima, molto utilizzata dalle scuole, dalle associazioni sportive, ma anche lì con necessità di adeguamenti sia nella parte spogliatoi ma anche nelle parti di servizio supporto. Quindi faccio un esempio banale, un bar. Faccio un esempio banale, delle sale nuove, magari più piccole, dove fare delle attività diverse rispetto magari alla partita agonistica. Quindi stiamo lavorando. Questo per dire che un po' la missione che ci siamo dati, questo un po' me la sono data io, ma ce la siamo date un po' tutti, è visto la necessità del tessuto associativo, sportivo, borgomanerese e non, e oltre, di impianti adeguati, di lavorare in questi anni tanto su questa linea. La prima cosa che dobbiamo fare è di sicuro lavorare per la ricerca di finanziamenti. Su PNRR ci abbiamo già provato, anche sul palazzetto, sappiamo, ne abbiamo discusso qua anche in questa sede, l'impegno è assoluto e ovviamente se volete anche condividere, cioè le porte sono aperte, i progetti ci sono e sono condivisibili, nel senso anche per idee, per valutazioni, oppure se avete delle sollecitazioni che magari a me personalmente non arrivano, quindi vi invito a venire a vedere i progetti, ecco, grazie.
Grazie a lei, assessore Zanetta. La parola allora prima al consigliere Roberto Faggiano e poi a te. Prego, intervento.
Grazie. Allora, assessore Elisa Zanetta, la ringrazio, nel senso so che erano già presenti nella precedente documentazione. Ho voluto chiederlo questa sera perché le altre volte non l'avevo chiesto, poi ribadire i concetti non fa mai male. E poi io non ero polemico, lei sa benissimo che il tema mi interessa particolarmente, anche perché penso che anche quello sia un elemento di grandissima socialità, perché poi l'altra volta è capitato proprio un mesetto fa, ero lì al Cadorna, sono entrato, ho visto sti bambini che si allenavano, era bellissimo, sono andato a dargli un appuntamento perché vedevo i bambini che si allenavano. Poi io sono una persona che ha un legato sentimentale molto forte, per cui anche l'impianto di Santa Croce, io partivo, andavo a piedi, mi facevo mezz'ora a piedi col borsone, perché all'epoca si faceva, adesso figurati, mi avrebbero tolto i servizi sociali dei miei genitori, all'epoca si faceva, mi facevo mezz'ora a piedi e andavo a allenarmi a Santa Croce, ci ho giocato un sacco di partite, ci ho fatto un sacco di allenamenti, per cui quando io faccio una domanda la faccio perché mi interessa realmente, dopodiché pensando anche di avere qualche competenza specifica sul tema, se lei magari a volte, se lei ha piacere di condividerlo con me, io poi magari posso dare la mia idea, bella, buona, giusta o sbagliata che sia, in merito a come sviluppare queste aree. E parlando prima di legato sentimentale, e voglio tornare, e poi chiuderò, sul discorso dell'asilo nido. Io quello l'ho fatto. Cioè io ho fatto quell'asilo nido. Per cui voi mi dite, sì, io l'ho fatto, per cui siccome già in passato ho detto quanto per me sia stato doloroso vedere buttare giù il campo sportivo da cui io vedevo l'allenamento del Borgonero sabato mattina dalla mia classe delle elementari, io vi dico che è necessario fare uno sforzo, perché lei mi dice, assessore, è stato fatto uno sforzo. È necessario, è come la Cima Coppi al Giro d'Italia. Lei continui a fare lo sforzo perché quello è un qualcosa che va mantenuto e migliorato sempre. Per cui la ringrazio, se ha fatto lo sforzo, non si stanchi di continuare a farlo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Faggiano. La parola che è stata chiesta dalla consigliera Bellone Nicoletta. Ha facoltà.
Grazie. Io volevo fare una domanda all'assessore Zanetta, perché ho dato un occhio al programma così triennale dei lavori pubblici per il periodo 2023-2025 e volevo capire se si inserirà, perché qua non lo vedo, anche qualcosa legato al decoro urbano, all'arredo urbano, perché cioè, credo che la città abbia un po' anche questa necessità, anche abbiamo visto delle opere e dei finanziamenti veramente importanti che insomma servono sicuramente, ma anche per queste piccole cose legate alla città, insomma il centro storico. Poi io, come Roberto Faggiano, aveva questo amore per il campo, questi ricordi. Io ho un amore particolare per il centro storico, proprio perché ci abito, ma poi perché è un po' una deformazione anche professionale, anche proprio dalle piccole cose, dai piccoli arredi, ma anche ad esempio delle cose che effettivamente mancano. Ad esempio, una piccola cosa che non c'è sono le rastrelliere per le biciclette davanti a certi uffici, cioè alla posta si leghiamo le biciclette alla ringhiera. Sono piccole cose che qui non sono contemplate. Volevo capire se può esserci spazio per questo. Grazie.
Nicoletta, finito. Grazie, consigliera Bellone. Allora la parola all'assessore Cristina Anna, a facoltà.
Grazie, la delega per l'arredo urbano è mia. Quindi in realtà però collaboro chiaramente con i colleghi a proposito dell'argomento che effettivamente è piuttosto trasversale. Allora, quello che posso dirle è che per il momento avrete notato che sono già stati cambiati tutti i cestini del centro, quindi tutte quelle principalmente dei quattro corsi che erano in condizioni purtroppo non ottimali, sono stati sostituiti tutti, sono state acquistate delle nuove fioriere per la piazza San Gottardo che presto verranno riempite adeguatamente. Questi sono stati in realtà finanziati perché come distretto urbano del commercio abbiamo partecipato e abbiamo avuto aggiudicato un bando che ha finanziato quindi questa sostituzione, che è stata comunque una spesa decisamente importante. Proprio a pochi, durante l'ultima giunta, comunque con i colleghi si è parlato, parlerà poi delle rastrelliere per le biciclette perché è stato un altro argomento, ma ne parlerà il vice sindaco, e appunto quindi anche questo argomento è freschissimo. Stiamo comunque sicuramente prendendo in considerazione la possibilità di valutare, di migliorare o comunque arricchire, adeguare per il centro l'arredo urbano. Si pensava anche un attimo comunque a capire come si potrebbe organizzare meglio sicuramente la piazza, valutare i vasi che ci sono in questo momento che non sono del tutto funzionali perché comunque estremamente, probabilmente troppo alti e quindi molto facilmente rovesciabili da parte di malintenzionati. Sicuramente valutare l'arredo urbano della piazza non è cosa semplice, anche perché dobbiamo tenere conto che la nostra piazza è comunque in teatro durante tutto l'anno e durante tutte le giornate diverse, o comunque qualcuno in particolare, di diversi eventi piuttosto che manifestazioni, piuttosto che di accadimenti, per i quali valutare poi come allestirla deve essere poi funzionale al resto delle attività. La ringrazio per la domanda, perché comunque sicuramente, come ha visto, è un argomento che ci vede sensibili, e quindi siamo grati della domanda e soprattutto felici di averle risposto. Spero di essere stata sufficientemente esaustiva. Grazie ancora.
Grazie a lei, assessore Cristina. Proseguiamo se ci sono interventi, però in questo momento chiede la parola. Allora, la risposta appunto che vuole dare il vice sindaco, lascio la parola a lui e poi passo a voi consiglieri. Quindi a facoltà il vice sindaco, prego.
Sì, mi ha anticipato la collega
Anna Cristina, era solo per dire che ieri ho portato questo argomento in giunta appunto sulle rastrelliere, perché facendo ciclabili poi anche le biciclette le dobbiamo parcheggiare, e per richieste che pervengono dal territorio e per la necessità, poi vedo qua il nostro geometra Godio, non ne parlavamo appunto anche stamattina, di individuare sul territorio dove andare a poter posizionare. Poi ci sarà la tipologia da acquistare, abbiamo visto una serie di modelli che possa seguire o meno quello che è il piano dell'arredo urbano, ma soprattutto capire dove poterle mettere e oltre alle biciclette anche di cercare di recuperare spazi per i motorini che oggi non ci sono, e quindi magari di sacrificare ogni tanto un parcheggio per le macchine per dare la possibilità anche ai motorini di parcheggiare nell'area centrale. Quindi condividiamo e ripeto, stiamo cercando di individuare dove e poi via. E tante volte le spese, se non superano, cioè le spese che non superano i 100.000 euro con investimento non entrano nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi rientrano poi magari in tutte quelle piccole voci dei capitoli di spesa, sempre di conto capitale se possono essere inventariate o meno, che poi viene in cavo. Quindi quando si parla di acquisto di acquisto di arredo urbano, ci sono dentro anche queste tipologie di spesa. Grazie.
Grazie. Assessore Zanetta, hanno chiesto la parola prima la consigliera Biondelli e poi la consigliera Zanetta, ricordo che è il secondo intervento, quindi sono 5 minuti. Grazie, la parola alla consigliera Biondelli.
Volevo solo precisare che prima io parlavo di politiche giovanili, nello specifico, e questo perché, le faccio un esempio, poco tempo fa dei ragazzini, cioè parlando con un gruppo di ragazzini, mi hanno detto a noi piace un sacco, l'unica cosa che possiamo fare qui, che ci piace, è andare a piedi al McDonald's. Queste affermazioni mi mettono un po' di tristezza, questo significa che c'è un po' di criticità, ma con questo io non voglio dire che tutto il resto sia sbagliato e le scelte che avete fatto siano incoerenti, non penso questo, però c'è un pochettino di, sì, in questi ragazzi un po' di smarrimento, chiamiamolo così, smarrimento. Se ci fossero magari dei luoghi di aggregazione finalizzati magari a certa età, potrebbe essere, la situazione potrebbe essere diversa. Io intendevo semplicemente questo. Basta.
Grazie consigliera Biondelli, la parola alla consigliera Zanetta Valentina.
Ho trovato il documento, che però è legato alla relazione, nel senso che nella tabella abbiamo tutte i lavori previsti nel triennio e in effetti c'è tanto sulla viabilità. A me sarebbe piaciuto vedere all'interno della viabilità la spesa destinata alle compensazioni, penso rispetto alle realizzazioni di... Sono nel progetto, però secondo me è una sensibilità, ripeto, vedere quanto è per l'ambiente, perché qua vediamo tanto legato a viabilità, sistemazione straordinaria oppure aperture di nuove strade, ma sull'ambiente... Non è declinato e è una sensibilità questa, mi sembra importante valorizzare quanto si fa, se si fa, ecco. E poi per quanto riguarda il settore sociale, la fascia giovani è poco coinvolta negli investimenti, quindi va benissimo il nido perché è una richiesta che nasce da famiglie che lavorano e non hanno sostegno privato, per cui è fondamentale che il comune, l'amministrazione si faccia carico di questo servizio molto oneroso, però per quanto riguarda la fascia forse più delicata dei ragazzi e giovani adulti c'è poco, a meno che appunto poi l'impianto a Santa Croce sia destinato a loro, ecco, come centro. Niente.
Grazie consigliera Zanetta, risponde il vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta. La parola.
Sì, ma sono all'interno dei progetti di viabilità che lei vede nel triennale, ci sono le opere di compensazione, quindi se andiamo a vedere nel progetto c'è anche scritto a livello ambientale cosa viene fatto.
ogni progetto di viabilità contiene delle opere di compensazione sull'ambiente e sul verde, fa parte del progetto, quindi non c'è una voce specifica perché sono già lì dentro. Bisogna andare a guardare all'interno dei progetti che sono anche pubblici e pubblicati che cosa viene previsto in compensazione. Cioè non è che si fa una strada e non si prevede di mettere delle piante o non si prevede di fare della compensazione ambientale, è dovuto e doverosa ed è all'interno di ogni progetto, quelli che lei indicava.
Grazie Vice Sindaco, passo la parola all'assessore Zanetta Elisa, a lei la parola.
In linea generale l'attenzione diciamo alla sostenibilità ambientale dei progetti oggi è uno dei primi temi, ma non solo perché lo decidiamo noi, ma in linea generale proprio la normativa ci obbliga, ci impegna a fare della sostenibilità ambientale uno dei primi criteri quando si va a progettare. Quindi, come diceva l'assessore Zanetta, la voce delle compensazioni ambientali all'interno anche di progetti infrastrutturali, come possono essere quelle delle nuove viabilità, è una delle voci a volte più pesanti. Per quanto riguarda invece gli altri interventi, abbiamo all'interno del triennale, poi in questa variazione in particolare, sono prevalentemente adeguamenti prezzi, però interventi anche su aree ambientalmente importanti, verdi. Quindi di nuovo il completamento di parchi, ci sono i lavori all'interno anche dei nostri polmoni verdi, no? Quindi diciamo la sensibilità ambientale è comunque inserita all'interno delle previsioni di bilancio. Ecco.
Grazie Assessore Zanetta, ha chiesto la parola all'Assessore Valsesia Francesco, a facoltà.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un intervento brevissimo relativamente alle politiche giovanili, no? Perché sembra quasi che sia un tema che l'amministrazione non affronta o ci sia poca sensibilità, in realtà non è così. Le politiche giovanili sono trasversali, alcune situazioni se ne occupa l'assessore Cerutti come sociale, di altre situazioni me ne occupo direttamente io, sia come assessore alle politiche giovanili, come assessore allo sport, come assessore alla cultura, no? Perché tutti gli interventi a supporto delle scuole, l'organizzazione di eventi insieme alle associazioni, il supporto alle associazioni sportive è un modo per sostenere i giovani e il loro mondo. Poi c'è effettivamente un tema che è abbastanza sentito, che è quello dell'aggregazione. Okay? Ci stiamo lavorando anche in questo modo. È chiaro che trovare un luogo di aggregazione, farlo funzionare, metterlo in funzione, non è così semplice. Ci stiamo lavorando. Tanto è vero, lo dico anche perché anche il consigliere Faggiano aveva già sollecitato nel primo consiglio comunale il discorso del forum e della consulta. Io oggi pomeriggio ho fatto un primo incontro con i rappresentanti delle scuole e alcuni organismi che lavorano sul territorio legati alle politiche giovanili per cercare di capire come riattivare tutta quel movimento che avevamo già iniziato ad avviare. All'epoca c'era il consigliere Emanuele Cerutti, anche lui molto sensibile al tema, ne avevamo discusso, poi Covid e quant'altro, a oggi si stanno ricreando le condizioni, quindi ci siamo messi in cammino, ma insieme ai ragazzi e con chi lavora con i ragazzi, per vedere di realizzare alcuni progetti. Grazie.
Grazie a lei Assessore Valsesia, la parola al Sindaco Sergio Bossi, prego.
Grazie Presidente, ho apprezzato il dibattito che si è sviluppato su questo punto, io stavo facendo delle considerazioni. Quando avevo 14 anni, sono passati tanti anni, stavo pensando dove andavo a Borgo Manero, perché dobbiamo fare questa considerazione, no? Io andavo all'oratorio. Oggi gli oratori sono chiusi. Questa è una cosa che a me spiace tantissimo. L'oratorio di San Marco è chiuso. L'oratorio di
di Santa Cristina è chiuso. I nostri ragazzi si ammucchiano al venerdì sera in via Rosmini, dove entrano in conflitto con gli abitanti perché fanno rumore, perché qua, perché là viene fuori un pieno tutte le volte, arriva la polizia, mi chiamano a casa i carabinieri, cioè, non so, vengono fuori. Però stavo veramente ragionando, no? Noi quando eravamo già, non so, anche, penso anche voi, non so, dove andavamo? Agli oratori. Gli oratori sono chiusi oggi. E questo è un qualcosa che dobbiamo però confrontarci, e lo voglio fare con Don Piero, perché al sabato sera a San Marco c'erano veramente tantissimi ragazzi, io parlo della frazione da dove arrivo, no? Ma questo fino a 10 anni fa, poi io non so perché hanno chiuso gli oratori, però anche Santa Cristina mi diceva Massimo che l'oratorio non c'è più. Capite che i ragazzi, cioè noi come amministrazione non possiamo, non è che posso incentivare l'apertura di locali, boh, non lo so, però quello che mi lascia perplesso oggi è che i nostri ragazzi non possono più andare all'oratorio, perlomeno io non so, il San Marco vedo è aperto, mi sembra due pomeriggi, un paio di ore, no? E poi chiaramente perché sono i volontari, se tutti lavoriamo, una volta probabilmente erano aperti perché c'erano persone che facevano volontariato, a 60 anni andavano in pensione, 65, oggi non lo so, non lo so, però mi spiace, no? Insomma, io vedo delle belle strutture accoglienti dove poi lì bisogna sviluppare un progetto di crescita per i nostri ragazzi. Però questo è sicuramente un problema, quello dei ragazzi. Guardate quello che è successo l'altra sera, venerdì sera, adesso non ricordo più, dove hanno rovesciato tutti i vasi. La sera dell'Unzon, assieme ai carabinieri, sono intervenuto anch'io, sono entrati all'oratorio di San Marco. E la domanda a questi ragazzi, e ragazzi, perché poi a me non interessa bacchettarli, bisogna un po' riprenderli, ma non bacchettarli più di tanto, e bisogna dirgli, ragazzi, ma perché fate questo? Cioè, voglio dire, perché spaccate tutto? Perché è la frase che mi ha veramente colpito negli ultimi due gruppi che abbiamo fermato, è ci annoiamo. È brutto, è brutto. Io quando avevo 14 anni non avevo neanche il tempo di pensare per annoiarmi. E questo mi lascia perplesso, io credo che sia un problema della nostra società, però sicuramente bisogna cercare di capire. Non so, aiutatemi anche voi a ragionare magari con il Don per vedere di riuscire a fare riaprire gli oratori, sono comunque dei punti di aggregazione, se non si riesce col volontariato bisognerà con qualcuno dove... Grazie.
Grazie signor Sindaco, ci sono altri interventi? Ha fatto il secondo intervento, eventualmente poi c'è la dichiarazione. Passiamo alle dichiarazioni di voto, in questo caso dichiarazione di voto. La parola alla consigliera Valentina Zanetta.
Peronino far pasticci. Dunque, io voterò contrario e proprio perché non vedo... non vedo quello che secondo me molti chiedono, magari non è la maggioranza, magari è proprio sono quei pochi voti che mi hanno portato qua, ma sono importanti da ascoltare, quindi penso ai ragazzi e la risposta mi spiace ma non può essere solo oratorio, ci deve essere un intervento probabilmente forte di un'amministrazione che crede in quei giovani che non sono solo quelli che rovesciano per noia i vasi, penso. Per cui, niente, questa era la mia dichiarazione di voto.
Grazie, consigliera Zanetta. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione in forma palese. Chi si astiene? Chi è contrario? E chi è favorevole? Con 10 voti favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti, viene approvata la delibera numero 4. Chiedo cortesemente per alzata di mano l'immediata eseguibilità per aiutare gli uffici ad avviare le procedure necessarie per realizzare le opere pubbliche, secondo l'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Richiedo nuovamente per alzata di mano chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. All'unanimità, nell'immediata eseguibilità e con i numeri prima evidenziati, viene approvata la variazione al documento unico di programmazione DUP 23-25 e la variazione al bilancio di previsione 23-25. Ringrazio e ringraziamo la dottoressa Battaini per averci illustrato gli argomenti. Le auguriamo una buona serata. Passiamo all'ordine del giorno numero 5, individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 decreto legislativo 267/2000, determinazioni. Tanto per cambiare la parola al proponente, vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta, a facoltà.
Sì, siamo chiamati tutti gli anni ad assumere questa deliberazione che va ad individuare quelli che sono gli organismi ritenuti collegiali operanti presso il Comune e ritenuti indispensabili, quindi che se ne vuole mantenere il funzionamento, l'esistenza. Tra questi abbiamo la conferenza dei capigruppo consigliari, la commissione consultiva asilo nido, la consulta per l'ambiente, le commissioni consigliari permanenti, la commissione edilizia comunale, il comitato di redazione del notiziario comunale, la commissione scuola dell'infanzia paritaria Antonio Rosmini, la Commissione locale per il paesaggio, la Commissione comunale per la Deco e il distretto urbano del commercio. Si dà atto che presso il Comune sono presenti anche altri organismi collegiali espressamente previsti alla disposizione di legge e che pertanto continuano ad essere operanti: la Commissione elettorale comunale, la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, la Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari, il Collegio dei revisori dei conti, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Grazie. Grazie vice sindaco assessore Zanetta. Apro la discussione sull'ordine del giorno numero 5. La parola al consigliere Roberto Faggiano, a facoltà.
Grazie, mi spiace che sia uscito dall'aula in questo momento l'assessore Valsesia, perché io voglio proprio riprendere le sue parole nel commentare questa proposta di delibera. Questa proposta di delibera a me sarebbe piaciuto che avesse già accolto tra gli organismi collegiali o quantomeno avesse già visto il percorso di nascita della consulta giovanile. Io ho fatto un atto ufficiale nel mandare la mail ai capigruppo chiedendo la disponibilità a lavorare insieme a questa cosa, avevo ricevuto parzialmente disponibilità, ne abbiamo parlato, poi si è rallentato il tutto. Ora l'assessore ci ha relazionato che proprio questa mattina ha incominciato un confronto volto alla creazione di questo organismo. Poi la forma gliela possiamo dare come volete, possiamo anche non inserirlo in questa delibera negli anni a venire, perché possiamo anche magari non considerarlo un organismo indispensabile, però sicuramente da un punto di vista formale potrebbe non esserlo, da un punto di vista sostanziale invece lo è, e vi faccio questa fotografia del perché lo è, un po' per quello che ha detto prima il sindaco. Quando il sindaco, io ho sentito le sue parole molto sincere, sindaco, quando lei ha detto dateci una mano a capire cosa possiamo fare. Io sono uno di quelli che andava all'oratorio. Prima guardavo Mariano, io e Mariano ci conosciamo da, non lo diciamo quanti anni, perché ci vedevamo all'oratorio. Massimo Zanetta era un dirigente del gloriosissimo Borgo Oratorio
E lì intorno c'erano un sacco di ragazzi. E perciò quando lei dice dateci una mano, ma la consulta giovanile, una consulta giovanile più di quello, cosa può dare una mano per capire come migliorare? E la fotografia che vi voglio lasciare è quella del 25 aprile, quando l'orazione l'hanno fatta i ragazzi del CCR. Il CCR è una cosa bellissima, che però poi, dopo la terza media, finisce. Noi dobbiamo dare la continuità. Pensate che bello, tra qualche anno, se ci fossero tra questi banchi delle persone che hanno iniziato il loro impegno nel CCR, poi l'hanno portato avanti nella consulta giovanile e poi sono diventati consiglieri comunali, assessori piuttosto che sindaco. Sarebbe una filiera bellissima, oltre che virtuosa, sarebbe una filiera bellissima. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Allora, ad onor del vero, informiamo l'assessore Valsesia che il consigliere ha evidenziato, diciamo, le sue aspettative per la commissione sulle politiche giovanili. E proprio perché stiamo parlando dell'individuazione di organismi collegiali indispensabili, voleva rivolgere a lei questa per la commissione delle politiche giovanili. Se vuole rispondere, altrimenti. Lascio la parola all'assessore Valsesia, prego.
Riprendo ciò che ho detto prima, no? Abbiamo riavviato questo tavolo sulla consulta sul forum e naturalmente ho sottolineato la sensibilità del consigliere Faggiano e chiaramente quando sarà il momento i consiglieri verranno coinvolti, perché è un tema che abbiamo già affrontato in commissione e potremmo affrontarlo anche fuori. Io sono disponibilissimo, il mio numero di telefono ce l'hanno tutti i consiglieri, gli uffici sono lì, per cui le informazioni possono essere comunque reperite. Grazie.
Grazie assessore Valsesia. Ci sono interventi? La parola alla consigliera Bellone.
Una sola domanda all'assessore Anna Cristina, se anche per le donne si porta avanti il discorso della consulta che si era valutata, adesso non è inserita, però se c'è un progetto, una progettualità anche in quella direzione.
E consigliere, la parola all'assessore Cristina.
Era stato solo accennato, nel senso era un argomento che era comunque si era pensato di far partire quando c'è stato il tavolo delle pari opportunità. Anche in questo caso rinnovo la mia, cioè nel senso non rinnovo, ma comunque do anch'io la mia completa disponibilità, eventualmente appunto in un tavolo in un'occasione della convocazione un tavolo delle pari opportunità a cui sono sempre comunque invitati tutti, anche tutti i consiglieri, a riprendere questo discorso. Quindi sì, volentieri, al momento non è avviato, ma è una di quelle azioni che sarebbero comunque in previsione di poter essere implementate. Ok, grazie.
Grazie assessore. Passiamo la parola alla consigliera Zanetta.
Grazie per la pazienza. Io rispetto al documento con appunto gli organismi per il funzionamento più democratico possibile dell'amministrazione, volevo solo capire il funzionamento del comitato di redazione del notiziario comunale, nel senso che non mi era ben chiaro se era possibile in questa sede o no.
Ecco. Grazie consigliera. La parola al vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta.
Allora, premettiamo che all'interno di questa delibera non possono essere messi organismi che non esistono. Quindi prima di mettere un qualsiasi organismo deve essere costituito con un regolamento. Quindi non è che possiamo metterli a caso. Quando verrà fatta la consulta di qui, la consulta dovrà una sua regola, il regolamento, il consiglio l'approva, dopodiché diventa, e l'anno successivo diremo, la vogliamo mantenere o meno. Il comitato di redazione del giornalino, del notiziario comunale, ha un suo regolamento, una sua regola, esiste da quando è stato costituito e non abbiamo mai voluto toglierlo. Non c'è, nel senso che non è più stato fatto il notiziario comunale, ma toglierlo dagli organismi vorrebbe dire farlo morire. Lasciarlo dentro è come avere una speranza che abbiamo sempre coltivato in questi anni, che un giorno si possa magari tornare ad avere un notiziario comunale, che non è più stato fatto perché i costi erano insostenibili. Quindi quando negli anni più bui della nostra amministrazione avevamo tante altre spese da dover sostenere e non torniamo ad elencarle, e il notiziario, che aveva un costo elevato, perché 2, 3, 4 numeri spediti a casa, c'è solo una spedizione, stiamo parlando di 10.000 euro a numero, e quindi quella spesa corrente è stata fermata, bloccata, e quindi non si è più fatto. Non abbiamo mai voluto toglierlo, perché non si sa mai che magari un domani, con altri sistemi, magari altri mezzi, altre fonti di finanziamento, si possa tornare a farlo. Quindi è lì, e lì dovremmo lasciare, sempre che, anche se non funziona, se non è funzionante, perché non c'è, non viene fatto il coso.
Grazie Vice Sindaco. Ha chiesto il secondo intervento il consigliere Fagiano Roberto, a facoltà.
Grazie, perché dalla risposta del Vice Sindaco credo di non essere stato sufficientemente chiaro. Conosco benissimo l'oggetto della delibera e so che stiamo votando quelle che sono presenti e non quelle che sono futuribili. Infatti il mio ragionamento si sviluppava sul... Ho ripreso una proposta che era già stata fatta, tra l'altro c'ero anch'io come firmatario già in quella, tempo fa, era tutto sottaciuto fino a mezz'ora fa, quando l'assessore Valsesia ci ha detto ho ripreso in mano quella proposta, e ho detto spero nei prossimi anni, quando voterò questa delibera, di trovare all'interno di questa delibera anche quell'organismo. Cioè, non ho chiesto di metterci dentro adesso, cioè, ancora 2+2 riesco a fare, nel senso, non ho ancora perso completamente il senno, Grazie.
Grazie a lei, consigliere Fagiano. Se sono terminati gli interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Senza dichiarazione di voto passiamo alla votazione in forma palese. Per alzata di mano chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. Con 10 voti favorevoli e 4 astenuti viene approvata la delibera numero 5, e in questo caso non viene richiesta l'immediata eseguibilità. Pertanto proseguiamo con l'ordine del giorno numero 6, ricognizione dell'ordinamento regolamentare comunale, abrogazioni. La parola al Vice Sindaco Ignazio Stefano Zanetta. Prego, Assessore.
Sì, quest'anno uno degli obiettivi che abbiamo inserito nel PIAO, alcuni ne abbiamo già anche parlato sul monitoraggio e la sicurezza, no? Anche in questo Consiglio Comunale ce n'era uno specifico che riguardava, diciamo, lo snellimento, se si può così dire, no? di amministrativo burocratico. E quindi abbiamo cominciato a mettere mano a parte di quel centinaio, non so quanti sono, ma forse 200 regolamenti oggi pubblicati, e quindi possono destare anche confusione, perché sono pubblicate dal repertorio magari dagli anni che furono, e che possono creare anche confusione, perché se uno va sul sito del Comune di Borgonero e cerca i regolamenti, se li vede tutti, pensa che siano comunque in vigore, giusto? E quindi questo primo obiettivo PIAO prevedeva appunto un primo stralcio, cioè una verifica puntuale dei regolamenti, partendo probabilmente dai più vecchi a salire, e il lavoro è stato fatto, coordinato chiaramente con gli uffici che potevano avere riferimento rispetto al tipo di regolamento, e questa sera parliamo un po' di sburocratizzazione, chiamiamola così, no? Andiamo a proporre di abrogare, e quindi una volta abrogati verranno eliminati fisicamente dall'albo pretorio, rimarranno chiaramente negli archivi, ma non saranno più pubblici. Le leggo velocemente. Scuso. Il regolamento numero 3 per il servizio di condotta medica consortile del 22, perché è stato nel 78 sostituito dal Servizio Sanitario Nazionale. Il regolamento numero 4 della circolazione urbana del 49, è superato dal codice della strada del 92. Il regolamento del corpo musicale del 48, non è mai stato costituito un corpo musicale. Il regolamento 11, servizio pubblico di macello del 54, non, semplicemente perché non c'è più il macello. Il 12, servizio di medicina scolastica del 72, anche qua superato dal 78, dal servizio sanitario. Il regolamento 13, la prescrizione medicinale ai cittadini iscritti nell'elenco dei poveri del 63, superato dalla normativa nazionale in tema di ISE. Il regolamento del mercato del bestiame, approvato nel 54, no? Quando la struttura del foro boario è stata riconvertita, non c'è più il mercato del bestiame. Il numero 17, il regolamento per il servizio di ostetrico del comune del 23, e anche questo superato nel 78 dal Servizio Sanitario Nazionale. Il 22, il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia alla provincia di Novara, è soppressa in base alla riforma del regolamento della riforma tributaria del 74. Il 24, il regolamento del servizio dei trasporti funebri, modificato con delibera del 98, in quanto per effetto di pronunciamenti giurisprudenziali è decaduto il diritto di privativa del comune e sono stati abrogati gli articoli 6, 19 e 2 e 3 del DPR 28590. Il regolamento per l'assegnazione di aree comunali circa queste di spettacoli approvato nel 70, in quanto l'area alla quale si faceva riferimento è stata modificata e convertita in uso parcheggio. Il 26, non siamo dotati di aree per circhi e quant'altro. Il 26, il regolamento per l'applicazione di imposte di consumo sui materiali di costruzione, modificato nel 69, in quanto soppressa dalla riforma tributaria del 74. Il regolamento per l'invio di anziani in soggiorno in marina e montagna, approvato nel 79, perché il Comune non organizza più in modo autonomo questo invio, abbiamo, se non sbaglio, anche la vacanza, no? Allora, ok. Il regolamento per il funzionamento del servizio consultoriale, approvato nel 79, perché è di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il regolamento per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, approvato nell'83, in quanto superato dal DPR 151-2011. Il regolamento per l'attuazione della legge 468-15, recante norme sulla documentazione amministrativa, la legalizzazione e autenticazione di firme, approvato nell'89, in quanto risulta abrogato dal DPR 445 del 2000. Quindi con questa delibera andiamo a chiedere di abrogare questi regolamenti e rimuoverli dall'albo pretorio e semplificare un po' di più anche questa mole di regolamenti che abbiamo. Continuerà il lavoro della ricerca di eventuali regolamenti che potranno essere abrogati qualora superati, magari modificati o unificati qualora magari attinenti materie che possono essere comuni o associati. L'idea è quella di snellire un po' quello che è la parte di regolamenti e regolamentazione del Comune di Borgo Vanello. Grazie. E ringrazio davvero chi ha seguito negli uffici questa verifica e questa ricerca e tutti gli uffici che hanno collaborato per dare le corrette informazioni per arrivare a sottoporvi questa delibera.
Grazie Vice Sindaco, è stato chiarissimo e dettagliato. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? La parola al consigliere Faggiano Roberto.
Grazie. Premetto che sono assolutamente d'accordo con l'armonizzazione e la razionalizzazione dei regolamenti, tanto più che poi qui si sta così potando cose che non hanno neanche più senso di esistere. Però anche in questo caso io colgo l'opportunità della proposta di delibera che è sul tema dei regolamenti, per cui non vado assolutamente fuori tema, per ribadire un concetto che ripeterò da qui ai prossimi 4 anni. Io penso che nell'interesse del funzionamento di questo Consiglio Comunale ci si debba sedere al tavolo e rivedere il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, perché così com'è va a creare anche quello che nell'ultimo Consiglio è stato un momento di tensione, perché per poter sollecitare il dibattito, faccio un esempio, per poter sollecitare il dibattito su un tema bisogna fare una mozione, perché poi gli ordini del giorno, io mi ricordo se nella scorsa consigliatura gli ordini del giorno venivano cassati puntualmente in commissione capogruppo perché sembra che niente possa essere ordine del giorno. Va bene. Per cui, però poi la mozione, giustamente il sindaco dice, però se voi mi fate una mozione è quasi un atto politico, per cui volete fare un braccio di ferro. No, è che a volte si vuole parlare di un tema. E allora qual è, da tu al testo unico degli enti locali, lo strumento con cui si può fare questo? L'interpellanza. È previsto nel nostro regolamento? No. Cos'è previsto? Solo l'interrogazione. Peraltro, come funziona l'interrogazione? Funziona che, pure che la firmiamo tutti e 17 i consiglieri comunali, compreso pure il sindaco, l'unica persona deputata a rispondere, a dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto, perciò a interagire nel merito della questione, è il primo firmatario. Ora, io penso che sia una grandissima limitazione dell'azione del consigliere comunale, nella fattispecie, ancor di più, nell'azione del consigliere comunale di minoranza, che già, poverino, è piccolino, non ha nessuna forza, e in un consesso come questo, per meriti vostri, per meriti vostri e per, come la vedo io, per un grandissimo vulnus democratico della legge elettorale. Noi qui dentro siamo in... Allora, siete 5 assessori, giusto? 5 assessori più il sindaco, più i consiglieri, più i consiglieri. 22 individui. Ripeto, per merito vostro e per un vulnus democratico della legge elettorale che prevede un premio di maggioranza ma non prevede un numero minimo di consiglieri di minoranza, scusate se è poco, guardo Chicco che ha fatto legge, prevede un premio di maggioranza ma non prevede un numero minimo di consiglieri di minoranza, qui siamo 18-4. Ora, voi siete stati bravissimi, però 18-4 pure con un regolamento comunale che mi limita l'opportunità di disquisire, di discutere. Ora, io ce l'ho dura dire che la legge del sindaco è la migliore del mondo. Ora, noi non potremo cambiare la legge elettorale del sindaco, a meno che qualcuno di noi riesca ad andare in Parlamento. Ma sicuramente possiamo mettere mano al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Faggiano, ricordo però che nella votazione non si parla di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quindi certo, però in questo caso nella votazione noi andiamo ad approvare tutte e ad abrogare, chiedo scusa, tutti i regolamenti che sono qui indicati. Possiamo proseguire? Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto. Dalle dichiarazioni di voto passiamo alla votazione palese per alzata di mano. Chi si astiene, per favore? Chi è contrario e chi è favorevole? All'unanimità dei presenti, vi ringrazio, viene approvata la delibera, ricognizione dell'ordinamento regolamentare comunale e le abrogazioni. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, nuovo regolamento del gruppo comunale di protezione civile. Devo chiamare Fabio?
Dopo.
Ok. Lascio la parola al sindaco Sergio Bossi.
Grazie signor Presidente.
Allora, porto questa proposta di deliberazione che sottopongo al Consiglio Comunale, che ha per titolo Nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Allora, premesso che la prima delibera di costituzione del gruppo comunale risale al lontanissimo 21 luglio 2006, con una delibera numero 38, veniva istituito il gruppo comunale di protezione civile. Aderivano a questo gruppo solo ed esclusivamente le associazioni che poi che erano costituite sul territorio. Questa condizione, voluta dalla loro amministrazione comunale, non trovava però nessun supporto giuridico, no? Legato al mondo della protezione civile, soprattutto a livello nazionale. Successivamente, con delibera di Consiglio Comunale numero 78, vi racconto un attimino qual è la storia della protezione civile qui a Borgomanero, Consiglio Comunale numero 79 del 1 dicembre 2009 veniva approvato il regolamento per la costituzione del gruppo comunale di protezione civile. E di fatto la costituzione dell'attuale gruppo, realizzato sulla base delle indicazioni regionali, quindi andiamo a riprendere quella che è una legge regionale e legge anche nazionale, la 225 del 92, fatta di 12 articoli, no? Che poi li avete trovati anche nell'attuale regolamento, dove si dava chiaramente degli obiettivi, come si veniva ammessi al gruppo di protezione civile e così. Evidentemente quanto contenuto nell'atto soddisfaceva le normative e le condizioni di allora, inoltre conoscendo, visto anche parecchi cittadini avevano risposto bene, no? Quindi ritenevamo fosse una cosa logica e ben fatta. Con l'istituzione del gruppo e le prime adesioni si rendeva necessaria una maggiore puntualizzazione sull'organizzazione, infatti nel 2009 è stato fatto una delibera di giunta, perché l'allora segretario riteneva che il gruppo comunale aveva così un atto esecutivo e non di indirizzo, quindi in quel periodo abbiamo fatto questo regolamento, che era il regolamento d'organizzazione del gruppo comunale di volontari, okay? Sostanzialmente cosa diceva questo regolamento? Diceva la composizione del direttivo, l'uso delle attrezzature, chi poteva usarle, no? E le nuove adesioni, quindi come faceva un cittadino, un libero cittadino, ad iscriversi alla protezione civile e cosa doveva fare. Dall'anno 2009 all'anno 2018 sostanzialmente abbiamo avuto un periodo di, io la chiamo calma apparente, non ci sono state nuove modifiche, nuovi inserimenti, perché bisogna sempre essere sul pezzo per poter essere dentro a far parte della protezione civile a livello nazionale. Invece con la promulgazione del decreto legislativo del 1 del 2018, denominato Codice della Protezione Civile, decreto che di fatto ha inglobato tutte le normative di protezione civile, in particolare l'articolo 35, quindi cosa è successo? È successo che tutto quello che è stato fatto prima veniva inglobato in questo articolo 35, diciamo che abbiamo schiacciato il bottone reset, no? E quindi entrava lì, questo l'ha fatto il governo e poi successivamente la regione. In data 22 dicembre 2022, quindi l'anno scorso, il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare emanava una direttiva, poi pubblicata in data 3 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, dove approvava uno schema tipo di regolamento per la costituzione dei gruppi comunali e, qualora fossero già costituiti, indicava nell'arco dei 3 mesi l'adeguamento dei propri atti, no? E dovevano adeguarsi a quella che era l'indicazione e lo schema di massima. Tale direttiva richiamava alcuni punti contenuti nell'articolo 35 del decreto successivo 1 del 2018, esempio adesso c'è la figura del coordinatore operativo, che prima non c'era, poi altre modalità sull'iscrizione, guarda caso ha aumentato la responsabilità al sindaco, è chiaro, sei l'ultimo della catena e quindi... I regolamenti vigenti del Comune di Borgomanero, pur prevedendo molti di quei punti della citata direttiva, non risultavano più esaustivi ed efficienti,
a mantenere le condizioni del gruppo comunale, per rimanere iscritti soprattutto al RUNZ, no? Che è il registro unico nazionale della protezione civile, no? del terzo settore. E quindi per poter far parte della protezione civile bisogna essere iscritti al terzo settore, dovendo quindi indurre l'amministrazione a procedere alla stesura di un nuovo regolamento. Per quello c'è qua il geometra Godio, che da anni segue la protezione civile ed è quello che ha, diciamo, fatto un riassunto ed ha stilato un nuovo regolamento, che è molto simile a quello che avevamo prima, no? In conclusione, comunque, la bozza di regolamento redatta dall'ufficio ha di fatto preso lo schema tipo promulgato dallo Stato, adattandola in alcuni punti e alcune esigenze che aveva il Comune. È stata inserita nella bozza la proposta anche di iscrizione del gruppo comunale delle associazioni, in quanto lo schema tipo e le altre normative non avevano preso in considerazione questa cosa. Cioè, quindi, per esempio, gli alpini non potevano far parte, cioè, assurdo, non andiamo a modificare una cosa che era forse meglio prima, vabbè, non entro nel merito di questa cosa. E quindi, come vi dicevo, è stata quindi inserita nella bozza di proposta l'iscrizione del gruppo comunale delle associazioni, in quanto lo schema tipo e le altre normative non avevano preso in considerazione questo aspetto. Questa condizione era presente già appunto nelle vecchie indicazioni della Regione Piemonte sulle costituzioni dei gruppi comunali. Per sottolineare alcuni elementi sostanziali che saranno attivi, si può leggere che il sindaco resta il legale rappresentante del gruppo comunale e la responsabilità è comunque del sindaco. E tale condizione però non è delegabile, cioè quindi il sindaco ha tutta la sua responsabilità e non la può delegare. Cosa può fare il sindaco? Può delegare a una terza persona lo svolgimento di alcune o anche tutte le attività di gestione amministrativa e operativa per quanto riguarda l'emergenza. Il legislatore quindi ha inteso, secondo me, con le nuove normative rendere il gruppo comunale più vicino alle libere associazioni, fermo restando il controllo del Comune, tanto che lo stesso deve fornire una sede autonoma, quindi dobbiamo dare una sede autonoma a tutti questi volontari e dare loro la possibilità di avere un ritrovo libero. Quindi ci sarà una persona che verrà scelta ed eletta dal direttivo dei volontari, che sarà la persona appunto che sarà questo nome di che vi ho detto prima, delegato. Sì, questa nuova figura. Altro punto chiave del riordino è la figura del coordinatore operativo, che viene eletto dai volontari, scusate, l'avevo anticipato, dei volontari iscritti, che opera con una discreta autonomia, fermo restando le indicazioni del Comune. È chiaro che lo stesso, dopo l'elezione, viene nominato dal sindaco con specifico atto. Se ci sono delle domande, io posso far entrare il...
Prego, geometra Godio, se vuole accomodarsi.
Farà sicuramente più di me dare delle risposte su questo regolamento. Noi, tra l'altro, siamo anche, tra virgolette, un comune che ha rispettato tutte le regole, abbiamo una sede, siamo il comune capo com di 17 comuni, quando succede qualcosa noi apriamo la nostra sede e siamo a disposizione dei 17 comuni che operano assieme a noi.
Grazie signor sindaco, ci sono interventi o chiarimenti da porre? Apro la discussione. Ha chiesto la parola la consigliera Zanetta Valentina, prego.
No, è che sulla protezione civile ho veramente molta ignoranza, cioè so proprio poco. Avevo partecipato ad alcune simulazioni, ma come gruppo esterno che a livello nazionale collabora con protezione civile, perché AGESCI credo sia un partner di protezione civile per le esercitazioni, quindi volevo solo capire di che numeri stiamo parlando, giusto anche rispetto a Borgo Manero, si parlava della sede con i volontari che partecipano, sì, quanti sono, sì, no, che ovviamente insomma hanno una formazione, poi sì, era solo a capire i numeri e poi, non lo so, rispetto a questo documento che non conosco, nel senso che non ho mai seguito il percorso della protezione civile, quindi il regolamento, il funzionamento, le dinamiche di come agisce poi sull'emergenza ma anche sulla quotidianità, per cui ho seguito la spiegazione ma ho proprio grande nebbia.
Consigliera Valentina Zanetta, la parola al sindaco. Prego, signor sindaco.
Allora, la protezione civile, sapete, no? Nasce dall'allora ministro Zamberletti, perché dopo una serie di terremoti, alluvioni, noi italiani abbiamo una bellissima cosa, che siamo disposti ad aiutare gli altri. Quindi ci spostiamo, aiutiamo, no? In Italia, all'estero, queste cose qui. Però il problema è che si arrivava che non si era organizzati e quindi la gente si faceva male. No? I volontari si facevano male. No, volevo arrivare a riassunto, no? Quindi quando è stato detto che si poteva fare la protezione civile, sede, tutte queste cose qua, oggi, ok, oltre ad avere una sede, avere dei mezzi, abbiamo 24 volontari. 24 volontari singoli, più l'associazione che è scritta nel settore B, che è rimasto, giusto, che sono gli alpini. Ok? Questo è la forza che ha Borgomanero. Che è una buona forza, perché attenzione, se avete letto nel regolamento, tutte queste persone non è che entri e fai parte della protezione civile, perché poi, attenzione, ci sono delle sfaccettature che sono molto delicate, cioè l'uomo che fa protezione civile lo mandiamo nelle scuole, e capite che non ci posso mandare la prima persona, si scrive da noi una persona che non conosciamo, che magari, che ne so io, è uno che è fuori di testa, no? E quindi lo mandiamo nelle scuole. Attenzione, bisogna fare parecchia attenzione. Infatti Flavio fa i corsi anche per Interforze, quindi con tutti i carabinieri, polizia locale, la polizia stradale, i vigili del fuoco, perché? Perché questo serve per fare gruppo, no? Per conoscerci, perché speriamo non capiti mai, ma dovesse capitare qualcosa dobbiamo essere preparati. E questo l'abbiamo provato a Borgomanero con l'intervento anche e il patrocinio della provincia e della prefettura. Far funzionare una macchina così è veramente, veramente difficile, nel senso che c'è parecchia ruggine, insomma, e quindi bisogna cercare di essere uniti e compatti nell'affrontare un qualcosa di veramente complicato e complesso. Noi facciamo le simulazioni, però capite che la simulazione è e rimane una simulazione. Però come gruppo siamo un gruppo, e devo ringraziare, non me di sicuro, ringraziate loro che comunque si prestano a fare, noi diamo la massima disponibilità, loro, devo dire, sì, sono organizzati bene, loro parlo Godio che era il capo, sì, Michele chiaramente, sì, no, cioè, tutti loro sono molto organizzati, quindi insomma cerchiamo di essere a supporto anche ai comuni più piccoli, che sono 17, noi siamo comune capofila 17.
Grazie signor sindaco. Ci sono altri interventi?
Devo lasciare la parola.
L'esperto è lui, se ci sono domande.
Vuoi aggiungere qualcosa?
La parola a geometra Flavio Godio, prego.
Se ho colto bene la domanda o la precisazione, il gruppo comunale interviene sia sul territorio comunale, evidentemente in primis, ma è scritto all'elenco territoriale delle associazioni della Regione Piemonte e al coordinamento regionale delle associazioni di volontariato, quindi oltre a intervenire sul territorio comunale può anche intervenire su eventi a livello nazionale o internazionale. La preparazione è un po' di tutti, quindi non legata ai vari scenari, quindi idrogeologico piuttosto che sismico, una preparazione a 360 gradi. Poi sono volontari, quindi il numero 24, come tutte le associazioni, è molto flessibile. Diciamo che però comunque 10-12 ce li abbiamo pressoché sempre disponibili. Sabato e domenica questi numeri salgono, con le festività scendono.
lavorano, però sempre disponibili.
Non so se ho colto la sua domanda.
Grazie geometra Godio. Proseguiamo, se sono terminati gli interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto no, e quindi per alzata di mano in forma palese passiamo alla votazione. Chi si astiene? Chi è contrario? E chi è favorevole? All'unanimità, non viene richiesta l'immediata eseguibilità perché diventa effettivo ed entrerà in vigore questo regolamento contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione intero. Ringraziamo il geometra Flavio Godio e proseguiamo con il punto, buonasera, con il punto 8. Proroga sino al 31 maggio 2023 della Convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive, decreto legislativo 31 marzo 98, numero 112, IPR 7 settembre 2010, numero 160. La parola all'assessore Elisa Lucia Zanetta. Prego, a facoltà.
Grazie Presidente. Porto all'attenzione del Consiglio Comunale una delibera che non avrei voluto portare, ma devo portare. Il 12 dicembre 2022 abbiamo prorogato la convenzione SUAP in essere in scadenza il 31 dicembre fino al 30 di aprile. Nelle more della proroga l'obiettivo che ci eravamo fissati era in particolare, vista la difficoltà della gestione attuale dello sportello unico delle attività produttive, che ricordo avere 28 comuni come associati, le difficoltà che lo sportello sta vivendo per il carico di lavoro eccessivo. In questo momento ne avevamo già discusso, non torno di nuovo su quanto avevamo già affrontato in quella seduta, ci aveva spinto alla proroga per ricercare attraverso delle riunioni con i comuni associati la possibilità di un supporto da parte degli altri comuni. Abbiamo fatto svariate riunioni sia qua in presenza con tutti gli associati, ma anche poi singolarmente, sia io che il sindaco che il segretario, con i sindaci, gli assessori competenti, i segretari comunali, e purtroppo questo aiuto in questo momento non è stato palesato, non è stato trovato. Quindi nelle more di definizione della nuova convenzione, che dovrà avvenire a fronte di quanto non siamo riusciti a concludere con gli altri 28 comuni, abbiamo la necessità di prorogare ancora per un mese per l'effettivo passaggio di consegne e la definizione della nuova convenzione, così con le condizioni che si sono create in questo momento. Quindi siamo in contatto continuo di nuovo con tutti i comuni e andremo poi alla nuova convenzione con le valutazioni che riusciremo a fare in questo mese per creare prevalentemente le condizioni migliori di lavoro dei dipendenti dello SUAP e metterli in condizioni di poter lavorare in modo efficiente e compatibilmente con dei carichi di lavoro che siano umani.
Grazie assessore Zanetta. Apro la discussione. La parola al consigliere Roberto Faggiano. A facoltà.
Grazie. Allora, anche se lei forse non lo sa, forse gliel'hanno detto, immaginavo, però con l'onestà intellettuale che penso che lei mi possa riconoscere, io ritiro le parole che ho detto in commissione, perché non è nessun problema. Definì questa proposta di delibera un fallimento politico di chi lo presentava, perché lei, quando l'aveva presentato l'altra volta, ci disse che questo era un ultimatum, che ci andavamo a deliberare un ultimatum, e questo poi adesso è diventato un penultimatum. Però con l'onestà intellettuale che penso mi si possa essere riconosciuta, sono andato a riprendermi la trascrizione del Consiglio Comunale, dove lei disse chiaramente che non si trattava di una trattativa politica, perché erano gli uffici che se la stavano gestendo tra di loro. Per cui ritiro quello che ho detto in Commissione Capigruppo, credo. Tra l'altro mi sarebbe spiaciuto, perché 2 su 2 sarebbe veramente sembrato che lei avesse vinto la bambolina delle mie attenzioni degli ultimi consigli comunali. Poi sembra che non va bene. No, bambolina come quello lì del Luna Park, non c'è niente di misogino, di sessista, è quello del Luna Park, il tiro a segno. Però comunque sia, non voterò a favore di questa delibera, ma non per andare contro lei, ma per un senso, veramente per un segnale nei confronti di chi non ha voglia di mettersi a fare un po' di dare qualcosa, perché qui mi sembra che si sia creato con questo sportello un contenitore dove tutto è dovuto. E tanto Borgomanero è grande, e tanto Borgomanero lavorano loro, e noi, vabbè, paghiamo. Ma non è così. Non è così. Ci si deve sedere al tavolo e ognuno deve dare per quanto può dare. Perché è così che funzionano le cose, altrimenti, boom, una bella manata sul tavolo e si dice, tu e tu, fuori, ok? Per cui, si era detto che si faceva ad aprile, adesso si chiede un mese in più, io non do colpe politiche a nessuno, però per un segnale, almeno, magari sarò solo io a votare contrario, e sarò io considerato qui il rompi, tanto qualcuno già lo dice, ma io voterò contrario e in trascrizione si leggerà che il mio voto è contrario, perché ci sono dei comuni che fanno parte di questa convenzione che sono egoisti.
Grazie consigliere Faggiano. La parola al sindaco Sergio Bossi.
Consigliere Faggiano, grazie Presidente. Scusi. Consigliere Faggiano, io capisco quello che lei ha detto e credo che sia io che la Giunta avrebbero voluto ragionare così, ma io mi metto nei panni anche del comune di Cavaglietto, non ha più segretario, il comune di Miesino, il comune di Armeno, cioè mettiamoci anche nei panni, poi attenzione, consigliere, se siamo costretti a farlo, lo facciamo, non ci sono alternative, ci sono dei comuni un pochino più grandi che potrebbero probabilmente autogestirsi? Sì, può essere, può essere. Un attimo fa mi stava chiamando Castelletto Ticino, capite che il nostro SUAP oggi conta 28 comuni, quello di Arona ne ha 13, 12, no? E siamo veramente tanti comuni, però ci sono anche tante realtà piccoline, cioè a Sorriso vado a dirgli ti butto fuori dal SUAP, cioè ci vorrà anche un criterio, bisognerà capire come fare, però io capisco perché il marito di Valentina, però cosa vogliamo fare? Cioè, questo mese che ha mal digerito, Paolo Volpe, dirigente, Paolo mi dice, sindaco, siamo in ginocchio, non hanno neanche più il tempo di respirare queste persone, ok? E quindi io sto chiedendo ai comuni più grandi, cercate di, però se uno non ha disponibilità di assunzione, è complicato, credetemi, è complicato. Io non so, il ragionamento che abbiamo fatto è, diamo ancora un mese per cercare di vedere
mettendoli un po' veramente spalle al muro. Il problema è che chi telefona sono sempre quelli piccoli, preoccupatissimi, agitatissimi, che non sanno più cosa facciamo adesso, cosa facciamo adesso. Cosa facciamo adesso non lo so, non sappiamo cosa facciamo noi adesso. Cioè l'alternativa comunque tra un mese è questa. Morirà il SUAP e si partirà con un nuovo SUAP. So, per esempio, un criterio, dobbiamo darci anche un criterio per scegliere queste persone. Scelgo un comune piuttosto che un altro perché mi sta simpatico e l'altro no? Non so, non credo che sia un criterio. Il criterio potrebbe essere quello che tutti quelli che confinano con Borgomanero, rimaniamo in 10 e gli altri, io dico poverini, scusatemi, adesso uso questo termine perché alla fine, però è anche vero che non possiamo succhiare tutte le risorse al comune di Borgomanero. Però questo è il significato di aver preso ancora, e non è sicuramente colpe d'assessore, questa cosa è una scelta che Roberto riguarda, assolutamente mi assumo questa responsabilità. Grazie.
Grazie signor Sindaco, interviene nuovamente il consigliere Faggiano Roberto, secondo intervento.
Grazie Sindaco, capisco perfettamente, e infatti il cappello introduttivo era delle scuse. Io sono fatto così, se ritengo di aver ragione, la ragione mi porta fino alla fine, se sbaglio non ho nessun problema a dire ho sbagliato, ma ci mancherebbe altro, viva Dio che sia così. Però io capisco che non è colpa del Comune di Borgomanero, è colpa della Giunta, ma appunto ho motivato il voto perché voglio che rimanga a memoria che gli altri non possono continuare ad andare di schiena su Borgomanero. Ed è ovvio che non mi rivolgo a Sorriso, a Meno o a Cavaglietto. Cioè, è fuori di dubbio, e penso che il criterio possa essere quello chilometrico anche nella nuova ridefinizione, che non è solo l'essere confinante, ma è un criterio chilometrico, perché altrimenti non lo so, ci tiriamo dentro anche Domodossola, un po'. E poi cosa facciamo? Grazie.
Grazie a lei, consigliere Faggiano. Ha chiesto la parola alla consigliera Bellone, prego.
Grazie. Io sono assolutamente d'accordo con il collega consigliere Faggiano che i comuni devono mettere così mano all'aiuto, perché comunque il SUAP è veramente oberato di lavoro e veramente questi ragazzi che lavorano veramente non sanno più come fare. Però anche sul discorso dei comuni piccoli, cioè ci sono dei comuni comunque piccoli che hanno comunque un peso nel suo, perché ci sono comuni piccoli dove comunque hanno delle aree magari industriali che comunque sono pesanti, cioè, e quindi è un po', cioè non è come nell'edilizia residenziale che magari il comune grande ha più abitanti e quindi ha un peso maggiore, il comune piccolo ha meno abitanti e ha un peso minore. Nel produttivo questo non va così. Per cui io voterò favorevole il fatto di avere questa proroga, però veramente vorrei farmi portavoce per questi comuni, perché di trovare veramente una soluzione per il comune di Borgomanero, per cercare di dare un aiuto a queste persone, ma anche ai comuni che sono piccoli e che non possono comunque essere abbandonati e che devono comunque dare una mano, perché hanno comunque portano una quantità di lavoro notevole. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Bellone. La parola al vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta, prego.
Sì, sarò breve, ma in quanto mi occupo di personale, di organizzazione, di bilancio, quindi quant'altro. Le difficoltà sono ben state espresse, le conoscete benissimo, parliamo di non tanto di numero di comuni, ma numero di pratiche, no? Quindi 2.400 siamo arrivati in previsione quest'anno, con una sostenibilità d'ufficio di circa 1.200, giusto? 1.200. Di queste 1.200 la collega, Borgo Manero ne ha 400 più o meno. Quindi noi con le forze che abbiamo, e sono 3 dipendenti e mezzo più una parte del dirigente, 4 persone impegnate, ma almeno 3 assunte, sì, più un supporto, quindi abbiamo però una capacità oggi, con la struttura che abbiamo, di 1200 pratiche, giusto? E non 2004, quindi dobbiamo permettere di tornare nei limiti della sostenibilità. E chiedere un supporto, cioè noi, le 3 persone che abbiamo assunto per lavorare a SUAP, rientrano nei vincoli di spesa del personale del Comune di Borgo Manero. Non è una questione che uno non vuole assumere qualcun altro, perché il costo del personale viene suddiviso tra tutti, ma ci vincolano e non possiamo mettercene ancora, perché vuol dire non poter assumere altrove. Tanto che abbiamo chiesto chi ha disponibilità, perché la persona che assumi entra nel SUAP e il costo viene suddiviso tra tutti, rimane il vincolo e non posso credere che su 27 altri comuni non abbiano una disponibilità ad assumere a metterla. Quindi la proroga era stata mandata fino ad aprile, a suo tempo, perché oggi saremmo arrivati con il bilancio consuntivo, no? Dopodiché la convenzione è finita, non è che c'è una proroga, o si rifà una nuova o non si rifà. E a un certo punto, arrivando lì, ben rendendosi anche conto che forse era giusto smuovere un po', si dice proroghiamo la convenzione di un mese, ma non solo perché di qua, per darvi il tempo di attrezzarvi diversamente alla gestione SUAP su Borgo Manero. Poi giustamente dice il sindaco, noi fino a 1200 pratiche le possiamo gestire, ne facciamo 400 e guardiamoci intorno, nessuno dice che non vogliamo essere di supporto a niente a nessuno, ma quello è il limite. E anche se arrivasse una persona in più, arriveremmo a 1600, ne abbiamo sempre 800 in più di pratiche, quindi non ne basterebbe neanche una in più. È logico che una persona in più, due persone in più, aumenterà i costi di ognuno, anche nostri, di ogni pratica, però non possiamo permettere di avere degli uffici oberati di lavoro, no? Dove anche in titoli di responsabilità, perché ricordiamo che a rispondere di quello che succede in quell'ufficio è il Comune di Borgo Manero, per conto di tutti quanti, dovesse mai succedere un ricorso giudiziario o una causa, ci andiamo di mezzo noi, quindi devono avere gli uffici anche la serenità di fare il loro lavoro, no? No? Senza avere un amore di lavoro che non ti permette di farlo serenamente e via, anche se lo fanno sicuramente bene e hanno sempre sopperito a tutte queste cause. Quindi la questione è, a maggio la convenzione non c'è più, le pratiche che possono essere fatte sono quelle, in assenza di personale, giustamente dice il sindaco, guarderemo, no? Quali comuni potranno far parte di questo SUAP nel limite delle 800 pratiche che possiamo gestire, di più non si può, quindi si vedrà, se poi arrivano una, due, tre persone e vabbè, insomma, sposteremo, cambieremo l'ufficio perché sono troppi, ma avevamo già anche pensato delle alternative.
Grazie signor Vice Sindaco, proseguiamo magari con le dichiarazioni di voto se gli interventi sono terminati, vista la chiarezza dell'esposizione. Dichiarazioni di voto, votazione palese. Per alzata di mano vi chiedo chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. Due astenuti. Perfetto, quindi sono due astenuti, un contrario e 11 favorevoli. Questa è immediatamente eseguibile perché scadendo al 30 di aprile dobbiamo comunque rinnovare il mese per agevolare gli uffici nelle pratiche, viene chiesta, e senza interrompere il servizio, viene chiesta l'immediata eseguibilità. Quindi vi chiedo nuovamente chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. All'unanimità, vi ringrazio. Passiamo dunque al punto 9 all'ordine del giorno. Era partita come mozione presentata dal consigliere Faggiano Roberto Cataldo, protocollata in data 17 aprile 2023, relativa all'adesione e manifesto della comunicazione non ostile in politica. Prima dell'inizio di questa seduta consigliare, i capigruppo si sono riuniti e hanno
concordato tutti assieme la trasformazione in ordine del giorno con delle piccole modifiche e la legge, certamente, il proponente che è il consigliere Faggiano Roberto. Quindi lascio la parola a lui per leggere anche le modifiche integrate. Grazie.
Grazie Presidente. No, in realtà resta una mozione e semplicemente c'è il refuso nel testo, però vado a leggerlo. Oggetto, voi trovate l'ordine del giorno.
Scusa, viene modificato l'ordine del giorno come dice il segretario, però non importa nel contenuto, nel senso che comunque tutti poi la voteranno, ok? Mi ha specificato che è un ordine del giorno.
Va bene, perfetto. Come lo dicevo prima, con gli ordini del giorno siamo sempre un po' in difficoltà. Ordine del giorno, adesione manifesta alla comunicazione non ostile in politica. Premesso che questa assemblea vanta un clima rispettoso ed educato, ma è innegabile che in generale la dialettica e i comportamenti offensivi e denigratori nei confronti degli avversari politici siano un malcostume diffuso, raggiungendo picchi intollerabili nei dibattiti pubblici, sui social media e sul web. Considerato che localmente rappresentiamo una parte della classe dirigente e siamo tra le figure di riferimento sia per la cittadinanza che per le nuove generazioni, che l'obiettivo di sconfiggere fenomeni come bullismo, cyberbullismo e maleducazione sociale si persegue anche tramite comportamenti esemplari e che ulteriore riprova si riscontra nei progetti didattici legati al tema in oggetto, visto che la campagna nazionale di paroleostili.com ricorda che un clima avvelenato nuoce alla politica e al futuro del Paese e invita a prendere posizione se si crede che il confronto politico possa essere sì duro ma mai incivile e scorretto e se si è convinti che sia online che offline la prossima gara elettorale vada vinta con le idee e la forza delle proposte, non con la violenza degli insulti e l'inganno delle notizie false. Qui c'è la modifica. Nella versione originale si diceva si impegnano il Consiglio Comunale e la Giunta, la trasformazione concordata è il Consiglio Comunale delibera di aderire, non a sottoscrivere, perciò il Consiglio Comunale delibera di aderire ai 10 principi del manifesto della comunicazione non ostile di cui si allega il documento e ad affermare io cambio stile, oltre che a proseguire il percorso di diffusione dei principi di civiltà già in atto tramite le iniziative in corso e programmate. Ora, Presidente, se mi lascia lo spazio, 30 secondi di... Posso?
Continui, poi facciamo la precisazione, grazie.
Sì, no, se vuol fare la precisazione subito non... Facciamo
Mi può rileggere per favore... Al posto di si impegnano il Consiglio Comunale e la Giunta, quello che è stato riferito.
Mi sembra che avessimo concordato il Consiglio Comunale delibera, no?
Consiglio Comunale
delibera di aderire ai 10 principi del manifesto.
Il Consiglio Comunale
perché giustamente stamattina, confrontandomi con sindaco e vice sindaco, mi diceva che votano i consiglieri, perciò è giusto che sia il consiglio a deliberare. Appunto.
Sì, sì, sì.
Diventa una delibera consigliare, per cui
che il consiglio comunale
delibera di aderire ai 10 principi del manifesto della comunicazione non ostile di cui si allega il documento.
Perfetto.
Okay. Tutto il resto chiaramente viene cancellato. E ad affermare io cambio stile, oltre che a proseguire il percorso di diffusione dei principi di civiltà già in atto tramite le iniziative in corso e programmate.
È una dichiarazione di intenti, nel senso se vuole togliere, sembra un qualcosa che va ad abbellire.
Sto chiedendo per essere precisa.
Io lo lascerei, però non mi sembra... Cioè, poi se qualche consigliere invece non vuole proseguire il percorso dei principi di civiltà, vabbè, ne prendo atto, insomma.
Per me non ci sono problemi, stiamo solo chiarendo proprio della verbalizzazione.
No, perché stamattina mi sembrava...
Perfetto, quindi...
Avevamo cambiato solo quello, no?
Quindi il Consiglio Comunale delibera di aderire e tutto il resto rimane. Perfetto.
Grazie.
Grazie a lei.
Sì, racconto solo un attimino... Quello che è un attimino bruttissimo. Racconto solo la genesi di questo atto, che è un qualcosa che ritorna, perché io avevo già presentato questo atto nel 2018, poi non andò in porto. Di quell'occasione però io voglio sottolineare la correttezza, però, non che gli altri siano stati scorretti, però quantomeno voglio invece sottolineare la correttezza del consigliere La Terza, che all'epoca era presidente del Consiglio, che votò a favore già all'epoca. Il consigliere La Terza è quanto di politicamente più distante da me ci sia, però voglio riconoscere quell'atto e ho piacere di farlo oggi a distanza di 5 anni. Me lo ricordo ancora e lo ricordo con favore. Io prima di protocollarlo ho chiamato il sindaco perché volevo condividere con lui questa cosa. Infatti poi adesso è a mia prima firma, ma la mia proposta era addirittura che lo firmassimo io e lui. Perché non tanto per una questione personale, perché io sono già ho già sottoscritto questo documento come soggetto politico, persona fisica, ma davvero provo soddisfazione a poter vedere che su quel manifesto ci sia lo stemma di Borgomanero e la città di Borgomanero che aderisce, perché in questo consiglio comunale, anche nei momenti più accesi, il rispetto non è mai venuto a mancare, e questo è una cosa che secondo me è da sottolineare. E quando sento dire qualcuno che dice: beh, ma io lo faccio già, ma che c'entra che io lo faccio già? Cioè, tutti nella nostra vita, in politica ancora di più, e comunque questo è il secondo consiglio comunale per dimensione della provincia di Novara, è il quinto del quadrante, vuol dire che Borgomanero è la quinta città nel quadrante VCO, Vercelli, Biella, Borgomanero, perciò, e ci sono presenti dei gruppi politici, perciò qui dentro si fa anche politica, e in politica la forma è sostanza, e ribadire un concetto come questo è, tra l'altro, se fosse l'unanimità sarebbe meraviglioso, è un qualcosa che noi veramente stiamo regalando come esempio, e questo non vuol dire che non ci sarà mai il dibattito, ma ci sarà sempre il dibattito, ma per forza di cose ci sarà sempre il dibattito, ma nel rispetto. Il rispetto, ad esempio, io nel mio piccolo penso questa sera di averlo dimostrato 2 volte, riconoscendo un atto di un attore politico completamente distante da me e chiedendo scusa all'assessore Zanetta per un qualcosa di cui non sarebbe venuto a conoscenza nessuno se non lo avessi evidenziato io. Perciò io ringrazio il sindaco e anche il vice sindaco, che stamattina c'era anche lui presente quando abbiamo rielaborato il testo, affinché possa essere fatto proprio da questo consiglio comunale.
Grazie a lei, consigliere Faggiano. Informo i consiglieri che il sindaco ha firmato insieme al consigliere Faggiano questo documento, sottoscrivendo l'impegno di tutto il Consiglio Comunale. Apro la discussione e poi procediamo eventualmente con la votazione, perché l'abbiamo concordata tutti insieme nella conferenza dei capigruppo. Se siete d'accordo passo alla votazione. Quindi ha chiesto però la parola la consigliera Poletti. Prego.
Sì, grazie mille Presidente. Volevo semplicemente dire, appunto, abbiamo condiviso in precedenza in Commissione Capigruppo tutti i punti di questa dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Faggiano. È stato appunto sottolineato che non è tanto appunto una questione interna, ma una questione che uscirà col cappello di città di Borgomanero, quindi una questione da estendere, da portare avanti. Ci si auspica sicuramente una correttezza, rimanendo chiaramente ciascuno sui propri punti di vista e sulle proprie posizioni. E una cosa, semplicemente una micro aggiunta che farei, ma è un pensiero mio, il punto 4 che parla di un prima di parlare bisogna ascoltare, io direi anche di un prima di parlare bisogna informarsi. Questa cosa la trovo estremamente importante, che sicuramente è l'ascolto, ma è anche l'andare a cercare le informazioni, a cercare di capire dove siamo e dove andiamo e cosa stiamo facendo. Solo quello. Grazie mille.
Grazie a lei, consigliera Poletti. Per alzata di mano chiedo la votazione. Chi si astiene? Chi è contrario e chi è favorevole? Bene, all'unanimità questo Consiglio Comunale approva la partecipazione e l'adesione al manifesto per una comunicazione non ostile. Vi ringrazio, alle ore 21:16 dichiaro chiusa la seduta e vi auguro una buona serata. A presto.